sulle mozioni del Consiglio Comunale. La prima è l'approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-22-23 e il seguito. Prego, Assessore Camera, la può illustrare. Assessore Camera?
Non sentiamo l'assessore Camera.
Non lo sentiamo più.
No, pare scollegato, che l'immagine è ferma. Ferma immagine, sembra.
La rimandiamo a dopo? Qualcuno può avvisarlo?
La connessione, scusate.
Ah, ok.
Abbiate pazienza. Allora, dicevo che do per scontato, cioè do per letta la delibera, il testo della delibera, il capisco perché non funziona la telecamera, comunque. Mentre si tratta del consueto elenco di immobili e di proprietà del comune che viene proposto per eventuale alienazione, nel senso che per caso si volesse vendere una proprietà comunale deve essere inserita in questo elenco in modo che sia nella disponibilità del comune per poterlo appunto alienare. E l'elenco è quello che trovate nel documento, è molto molto simile, anzi è lo stesso che si ripete da parecchi anni. Non ho molto da aggiungere perché credo che siano gli stessi, essendo gli stessi dell'anno scorso, erano ancora precedenti, forse anche degli anni precedenti ancora, li conosciate per bene.
Ha chiesto la parola la consigliera Claudia Giorgis, prego.
Grazie, mi sentite? Sì, sì, come ha detto l'assessore Camera, infatti l'avrei anch'io, penso che come l'assessore ha ereditato questi beni, noi da quando siamo diventati consiglieri puntualmente ci vengono riproposti, quindi mi faccio solo alcune considerazioni prima di esprimere il nostro voto come gruppo consigliare, appunto su questo, cioè sì, sono state riviste, ritoccate di poco le cifre dell'alienazione, però evidentemente insomma c'è qualcosa che non funziona, cioè nel senso forse dovremmo anche provare a proporre, non tutto, le cose sono effettivamente spendibili, però alcuni immobili forse si potrebbe tentare a questo punto, non so, di pubblicizzarli in modo migliore, ecco, per cercare di trovare anche qualche acquirente, perché in fondo insomma saranno anche pochi soldini, ma potrebbero essere interessanti, ecco, per questa amministrazione, poi perché appunto è un fardello che continuiamo a portarci dietro ormai da anni. E poi una cosa che volevo chiedere all'assessore per quanto riguarda il lotto, quello venduto a 405.000 euro, quindi l'ex locale magazzino comunale, se potevo avere qualche informazione in più. Quindi si tratta praticamente di locali che il comune si è trovato dopo aver venduto quello che era l'ex magazzino comunale, no? E quindi, se non erro, è la ditta Taricco, no? Che ha costruito e poi quindi ha ceduto per convenzione questi locali. Chiedo poi conferma se ho capito bene, però vorrei sapere, quindi questi locali attualmente, cioè, sono dati in affitto, cioè il comune ne sta facendo qualche uso oppure no? Grazie. Esprimo anche il nostro voto che comunque, nonostante tutte le perplessità e quanto espresso, comunque il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Celli, prego.
Grazie Presidente. Ho notato che da tanti anni c'è sempre l'immobile della scuola, l'ex scuola di Cavallotta, che è sempre a 173.000 euro. Mi domando, non sarebbe il caso di provare, siccome comunque c'è gente che cerca degli edifici da ristrutturare, provare a abbassare un po' il prezzo potrebbe essere una strada giusta, oppure teniamo duro? Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Rispondo prima alla seconda perché me ne stavo annotando. Allora, io credo che queste stime siano stime predefinite, quindi non si possono variare. E mentre nel caso dei locali, non ho idea se sono affittati, non credo, nei locali del magazzino, però posso informarmi e essere più preciso direttamente con il consigliere che ha richiesto la cosa.
Non ci sono altri interventi richiesti, quindi metto in votazione la delibera. Prego, segretario.
Grazie, presidente. Chiedo a ogni consigliere di esprimere due volte il voto, perché questa delibera deve essere dichiarata anche immediatamente eseguibile. Grazie. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Racca.
Favorevole, favorevole.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
Siamo alla seconda delibera, oggetto approvazione programma triennale dei lavori pubblici anni 21, 22, 23, elenco annuale 2021. Prego, assessore Camera.
Ho avuto dei problemi di connessione di nuovo.
Adesso si sentiva però.
Io vai che si sente.
Deve accendere il microfono, assessore, deve accendere il microfono.
Adesso mi sentite, credo di sì. Sì, sì. Allora, dicevo, il programma triennale dei lavori pubblici che trovate allegato a questa delibera, che è sostanzialmente la parte portante, è molto simile a quello che abbiamo discusso in un... Sentite? Sì.
Sì, sì.
Ok, abbiamo discusso in uno degli ultimi consigli comunali, nel senso che riporta una serie di voci che vi ritrovate identiche a quelle della volta scorsa. E quindi, se volete, le rivediamo assieme con una serie di variazioni. La prima, che sostanzialmente viene riportata tutti gli anni, è l'asfaltatura delle strade interne e esterne al capoluogo per il 2021, che è una voce che viene riportata di anno in anno, perché sono attività di manutenzione straordinaria che vengono effettuate. Tenete presente che il programma di lavori pubblici, l'abbiamo già detto anche altre volte, riguarda interventi che superano i 100.000 euro e che quindi è obbligatorio mantenere all'interno del piano. Mi sentite ancora? Perché non vedo.
Sì, sì, sì.
Perfetto. Allora, per quanto riguarda le opere che già avevamo illustrato a suo tempo, che riportiamo per il 2021, ci sono la sostituzione dell'unità di trattamento dell'aria della piscina comunale di 150.000 euro, poi i lavori di riqualificazione energetica sempre della piscina comunale per 400.000 euro, questo è perché abbiamo partecipato a un bando Porte Periferie 2020 per fare una serie di attività e rimettere in sesto su alcuni temi la piscina. Dopodiché abbiamo una serie di lavori su Peter Pan, sul Teatro Milanol e sulla Schiaparelli, che sono stati inseriti perché abbiamo richiesto un contributo allo Stato sulla base di una legge del 2017. Queste tre richieste di contributi sono rimaste ammissibili, ma l'intervento al momento non è stato ancora finanziato. Abbiamo poi una voce che è quella aggiuntiva rispetto al piano che abbiamo visto nell'ultimo incontro, nell'ultimo consiglio, che è la riqualificazione dell'area mediterranea di Piazza Cavour per 300.000 euro. Questa è finanziata con fondi propri di bilancio, quindi sono voci che ci ritroviamo tutte sul bilancio che verrà presentato più avanti. E nel 2022 viene riportata la riqualificazione di Piazza Schiaparelli, che è un intervento che avevamo già visto nello scorso consiglio, mentre viene aggiunta sul 2023 la riqualificazione urbana e culturale di Piazza Santa Rosa, la sistemazione della Torre Civica e di Palazzo Miretti. Questi tre interventi saranno preceduti da uno studio che effettueremo nel 2021 per la loro poi realizzazione successiva nel 2023. Questi sono i contenuti. Non so se mi avete sentito, perché purtroppo non riesco a capire se
sì,
sono
sì, collegato. Abbiamo sentito bene.
Perfetto.
Non ci sono iscritti a parlare, quindi metterei... Ah no, la consigliera Giorgi si è iscritta adesso. Prego, consigliera Giorgi, può intervenire.
Sì, grazie. Sì, io volevo soltanto dire che anche qui non c'è niente di nuovo sotto il sole, cioè io sto leggendo una risposta che ho dato esattamente un anno fa sul piano triennale dei lavori pubblici e comunque sì, è vero appunto che è una cosa programmata e va bene, però ripeto, non vedo dei miglioramenti, nonostante comunque siano arrivati dei fondi e soprattutto come avevo appunto già sottolineato un anno fa, noi continuiamo solo a salvaguardare l'esistente, ma non pensiamo di lavorare per il futuro. Non abbiamo programmazione, come dire, proprio un po' galleggiamo, ecco, e ci anche questi 400, per carità, ben vengano 400.000 euro, che forse ci saranno dati, forse sì, forse no, e forse allora li useremo per la piscina, ma se non arrivano non avremo neanche questi. 300.000 euro per Piazza Cavour, di questo ne abbiamo già parlato, avevo fatto anche delle interrogazioni, avevo fatto anche una proposta dove avevo detto allora se effettivamente ci sono questi soldi, che sono insomma abbastanza, 300.000 euro solo per fare e rifare una pavimentazione, fare un posteggio, avevo anche chiesto che magari si pensasse a indire così un concorso di idee, perché ripeto, questo è un tessuto della città che non è periferico, siamo assolutamente in una zona centrale, quindi vale la pena anche di essere trattato in una certa maniera da un punto di vista anche proprio urbanistico. Sì, lavori su Piazza Schiaparelli piuttosto che Piazza Santa Rosa, però rientrano sempre in quello che sono i lavori di manutenzione. Accuso, diciamo, un po' l'amministrazione di non avere questa visione per il futuro. Dietro, ci mancano i soldi, sì, però voglio dire, insomma, si possono anche usare dei mezzi, altri mezzi, non solo sempre aspettare, insomma, che ci piova qualcosa dall'alto. Ecco, quindi sulla base di queste considerazioni fatte ora, ma che fatte già almeno un anno fa, perché ho proprio la prova scritta di di cosa avevo già detto un anno fa, e lo ripeto, non è cambiato assolutamente nulla. E, il nostro gruppo consigliare voterà contro, quindi grazie.
Chiesto la
posso
parola
intervenire solo per una precisazione?
Prego.
Nel senso che qui io mi sono correndo i dati, siccome avevo problemi col computer, non ho citato il fatto che qua ci sono i 130.000 euro che sono destinati alla mobilità sostenibile, che fa parte di quel ragionamento che ho fatto rispondendo all'interrogazione a suo tempo. Tutto qua.
Ha chiesto la parola il consigliere Uccelli, prego.
Grazie. Allora, vedo qua che ci sono 150.000 euro per l'asfaltatura delle strade. Io non ho idea di a quanti metri lineari possano corrispondere. Però vedendo che ci sono comunque delle strade di campagna abbastanza dissestate in alcuni punti, volevo chiedere, non si potrebbe fare magari uno sforzo di fare qualche metro in più di strada ben fatta, evitando magari qualche rattoppo? Perché cioè, ogni pezzo che si fa in più sono pezzi che poi per qualche anno non sono più da rattoppare. E magari alla fine andiamo anche a risparmiare dei soldi in futuro, perché i rattoppi abbiamo visto che ogni volta che passa lo spazzaneve sono di nuovo da fare, quindi credo che magari facendo uno sforzo in più adesso si possa stare più tranquilli anche un domani, e in più abbiamo le strade migliorate. Poi ci sono alcune cose che ero indeciso se dirle adesso o poi nel bilancio, però vedo ad esempio, vedo qua 300.000 euro per Piazza Schiaparelli il prossimo anno, però cosa vogliamo fare in Piazza Schiaparelli? Cioè, alla fine questo vuol dire che il progetto di un parcheggio sotterraneo è definitivamente scomparso, oppure possiamo ancora pensare in un domani, magari con qualche bando, di riuscire a fare qualcosa? E in più vedo anche la riqualificazione di Piazza Cavour. Volevo sapere se c'è già un progetto definitivo, perché comunque questa piazza è molto importante, anche l'avevo già citata anche in interrogazioni nel consiglio passato, no? Sempre per il discorso dei parcheggi nei giorni di mercato. Se noi riqualificando quella piazza con un progetto intelligente riusciamo ad eliminare quei vincoli che impedivano che costituivano in pratica delle strettoie, che impedivano il parcheggio nella striscia centrale, sarebbe ottimo. Quindi mentre ci siamo si potrebbe pensare anche di fare quello. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio De Lio, prego.
Grazie Presidente. Mi allaccio un po' al discorso della consigliera Giorgis. Anche io voterò contro, anche per me non c'è visione assolutamente del domani, c'è solo la visione dell'oggi in tutto il bilancio, ma soprattutto in queste cose, in questa delibera qua. Vorrei ricordare all'amministrazione, forse non c'era l'assessore Camera nelle scorse legislature, che sono anni che chiediamo di fare la strada bianca che porti nel tratto della Sirenetta, per chi è di Savigliano, del lago della Sirenetta, e sono anni che viene rimandata con varie motivazioni, più o meno valide, per me non più valide. In questo momento qui il proprietario di quella del signor adesso ha investito parecchi soldi per fare, come voi ben sapete, perché qualcuno è andato anche a inaugurarla, questa bellissima zona relax e con delle casette di tipo svedese. L'estate soprattutto è sempre super polverosa quella strada lì, e sono anni che chiediamo che venga almeno fatta come strada bianca. Quindi anche quest'anno, anche questo giro qua, probabilmente in questo prossimo triennio non verrà fatta. Questo è molto discutibile, perché è un investimento su Savigliano che è stato fatto, e noi non diamo mai una mano se non portare qualche pietra ogni tanto, qualche sassolino su quella strada. Quindi il mio voto sarà comunque contrario. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. Io, come dire, mi aggiungo alle osservazioni che sono state fatte dai colleghi in riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e mi sono fatto alcune domande. Ora, partiamo da una considerazione. Effettivamente gli istituti scolastici a tutti i livelli di Savigliano hanno delle problematiche più o meno importanti, più o meno profonde, che risalgono al passato, a scelte che ovviamente non sono solo parte di questa amministrazione, perché sono state fatte precedentemente, ma che da questa amministrazione sono state condivise. E incominciamo sicuramente dall'asilo nido. L'intervento che mi sembra effettivamente di molto oneroso, perché lo vedo quantificato pari a 800.000 euro per gli adeguamenti dell'antisismica, mi fanno pensare che qualche anno fa, quando in quell'area insisteva la caserma dei carabinieri, un'amministrazione che aveva un colore simile a quella attuale decise di, come dire, di riservarsi l'utilizzo di un locale all'interno dell'ipotizzato del progetto di dopo che era stata si era stato allenato questo bene immobile, quindi di conseguenza l'area, di realizzare un condominio a tutti gli effetti, di riservarsi una quota parte di locali in pagamento di quell'area. Ecco, siccome l'area era prospiciente allora a quello che è l'attuale asilo nido, con poi le carenze che ci sono state negli anni, insomma le richieste e la proliferazione di micronidi piuttosto che asili nido, ai quali il comune costantemente contribuisce con diciamo sovvenzioni piuttosto che aiuti economici, ecco, forse lì in quel momento sarebbe stato il caso di prevedere una ristrutturazione, come dire, importante per quello che era la struttura dell'asilo nido. Ora mi domando e dico, siccome la struttura ha subito negli anni, e onestamente non ho avuto il tempo di andare a vedere quanti e quali interventi sono stati fatti su quella struttura, ora mi si viene detto che bisogna spendere altri 800.000 euro solo per riposizionare, tra virgolette, l'edificio in base alle caratteristiche legate alla legge che si occupano di antisismica. Allora, corretto fare l'intervento, forse obbligo per l'amministrazione comunale fare l'intervento. Quello che dispiace è che viene fatto un intervento su un locale che in passato, piuttosto che in futuro, avrebbe potuto prevedere comunque un ampliamento che non è mai stato previsto. Ora, 800.000 euro, e lo ribadisco per la terza volta, sono tanti soldi. Con 800.000 euro si fanno dei palazzi, anche oggi, nel 2021. Secondo appunto che faccio all'amministrazione riguarda la spesa, anche in richiesta a questa amministrazione, di cui si è discusso ampiamente anche durante la campagna elettorale, della, diciamo, ristrutturazione e dell'abbattimento delle barriere architettoniche per quel che riguarda la scuola media Schiaparelli, cifra stimata 1.250.000 euro. Ora, con 1.250.000 euro meno, qualche amministrazione precedente aveva deciso che quel fondo lì, accantonando 1 milione di euro, avrebbe potuto servire a costruire una nuova scuola, allora ipotizzata con una spesa di 5 o 6 milioni di euro. Ora, quel fondo è stato completamente, diciamo, si è evaporato nel tempo, e oggi invece di pensare seriamente alla costruzione di un nuovo edificio scolastico, con tutte, diciamo, le opportunità che ci potrebbero essere, andiamo ad investire su un plesso scolastico che ha tutti i suoi limiti, oltre 1 milione di euro. Allora, il diritto allo studio, soprattutto quando si parla di scuole di infanzia e di scuole primarie, è essenziale ed è un obbligo di legge. Ci sono interventi che vanno assolutamente fatti, ma perché anche questa amministrazione non si è adoperata come hanno fatto altre amministrazioni comunali vicine a noi per ottenere dei finanziamenti importanti nell'ottica di realizzare un nuovo edificio scolastico di cui Savigliano ha necessità ormai da oltre un quinquennio, forse se ne parla da addirittura 10 anni. Quindi, proprio per questi motivi, il piano che è stato presentato anche nei confronti delle scuole che sono importanti per Savigliano, perché non ci sono solo quelle citate, ma ce ne sono altre che avrebbero bisogno e necessità di interventi. Non mi dilungo nel citare la scuola prospiciente al comune di Savigliano, che da anni esterna, anche se non parla, è un bene immobile, i suoi problemi e le sue a cui ogni tanto qualcuno tenta di mettere una pezza. Non in ultimo la copertura, per fortuna in questo caso direi, dell'uscita di sicurezza che insiste sul cortile dove, diciamo, nella retrostante al comune. In più, come ha già citato il consigliere Ocelli, e qui mi sposto su un altro capitolo di spesa, spendiamo 300.000 euro per riqualificare la piazza Cavour. Mi è sorto un dubbio, e magari qualcuno può rispondermi: intendiamo edificare una nuova tettoia sulla piazza per sostituire quella che è stata abbattuta con un contributo, tra l'altro parziale, di una fondazione bancaria, oppure pensiamo di fare un giardino pensile a integrazione di quello che c'è attualmente? Cioè, 300.000 euro sono veramente tanti. È vero che quella piazza ha comunque necessità di qualche intervento, anche nella parte relativa al sottosuolo, perché purtroppo quando piove, anche lì, io sono solito dire sotto gli occhi di tutti che bisogna presentarsi con gli stivali, in piemontese si dicono gambali, ma 300.000 euro sono comunque tanti. Quando poi, e l'input piuttosto che il suggerimento arriva dal consigliere Ocelli, ne destiniamo solo 150.000 per rimettere a posto le strade del territorio di Savigliano. Ora, coi prezzi attuali dell'asfaltatura piuttosto che del ripristino di alcune strade, c'è il rischio che con quei 150.000 euro si faccia purtroppo ben poca strada. E scusate il giro di parole, ma forse sarebbe stato necessario partire almeno da quello. Non parliamo delle piazze del concentrico, che sarebbero tutte da asfaltare, ma ci sono delle vie in periferia, come ha citato il consigliere Ocelli, che sono veramente o assomigliano a strade di campagna. Il consigliere De Lio ha ricordato la strada bianca per raggiungere il lago Sirenetta. Noi avremmo bisogno che alcune strade che erano asfaltate e sono diventate bianche tornassero a essere asfaltate in campagna o nelle frazioni, perché l'asfalto non c'è più. Come noi avremmo bisogno che le vie centrali di Savigliano fossero un biglietto da visita. L'avete visto tutti che in fronte a un istituto scolastico superiore alloggiato nell'ex caserma di Corso Roma si è aperta qualche settimana fa una piccola, io direi media, voragine. Il manto di Corso Roma è tutto in falso piano, specialmente nella parte finale piuttosto che nella parte iniziale per chi arriva da Saluzzo. Ma si potrebbe fare un elenco infinito di vie in Savigliano dove la situazione negli anni semmai sta peggiorando. rendo merito comunque ai geometri che lavorano nell'ufficio tecnico, perché effettivamente fanno i salti mortali per correre dietro, come ha detto il consigliere Rocelli, a tappare i buchi. Ma non rendo merito alla scelta politica di questa amministrazione di effettivamente girare la testa dall'altra parte. Grazie.
Assessore Camera vuole intervenire?
Sì, per fare un paio di precisazioni, innanzitutto sull'ultima considerazione del consigliere Rubiolo, nel senso che le tre voci che si trovano con quegli importi importanti sono da almeno due anni nel programma triennale dei lavori pubblici, e forse lo erano anche prima di quando io prendessi questo incarico, e purtroppo è la prima volta che viene fuori questo ragionamento. Però gli faccio notare che questi soldi sono relativi al fatto che abbiamo cercato di, o comunque abbiamo partecipato ad un bando per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici di proprietà del comune, quindi non potevano che essere rivolti a questo tipo di intervento. Per quanto riguarda le strade e i rattoppi di cui si è parlato, i soldi, i 150.000 euro che trovate qua sono per l'asfaltatura delle strade, mentre i rattoppi vengono fatti con altri tipi di interventi e sono due cose di tipo diverso. Normalmente il lavoro sulle strade esterne ed interne vengono fatte in funzione dello stato delle strade stesse e della frequenza, della quantità di utilizzo di queste strade. Quindi l'ufficio tecnico fa una valutazione proprio della frequentazione delle strade, dello stato di conservazione e quant'altro, per arrivare poi a decidere quali interventi di asfaltatura fare e quali no. Mentre i rattoppi vengono fatti invece dai cantonieri, direttamente dai cantonieri dell'ufficio tecnico che intervengono su superfici molto molto limitate. Per quanto riguarda Piazza Cavour, giusto per rispondere a una domanda precedente, è in atto, si sta preparando uno studio da parte dei nostri architetti per la riqualificazione di tutta l'area mercatale della piazza. Mentre su Piazza Schiaparelli è stata fatta, al momento è stata prevista una progettazione di riqualificazione in cui si fanno una serie di interventi sia per quanto riguarda la protezione delle alberate che ci sono in Piazza Schiaparelli e per quanto riguarda l'asfaltatura. Non riguarda questa riqualificazione, ma questo l'ho già precisato le volte scorse, perché questa voce è presente da almeno un anno e mezzo nel nostro piano triennale. Non si considera qua il discorso del parcheggio sotterraneo, perché queste cose si parlano eventualmente altri tipi di considerazioni nel corso 2021, e quindi alla fine dell'anno 2021, in funzione delle eventuali opportunità che studieremo su Piazza Schiaparelli, potremmo variare per l'anno successivo gli interventi su Piazza Schiaparelli stessa.
Allora, mi dicono che il consigliere Racca ha chiesto la parola, io non lo vedo scritto, però gliela do senz'altro.
Sì, l'ho scritto in privato prima, grazie Presidente. Sì, anch'io volevo chiedere, appunto, per quanto riguarda quei 300.000 euro che sono stati stanziati per ammodernamento di Piazza Schiaparelli, vorrei appunto avere una risposta chiara, se questi soldi appunto stanziati in questo modo vanno a di fatto chiudere il discorso di un possibile parcheggio sotterraneo, l'idea di fare un parcheggio sotterraneo in Piazza Schiaparelli, che sarebbe un vero polmone di appunto di sfogo per quanto riguarda il centro storico. Dall'altra parte, seconda cosa, mi unisco appunto a quanto detto dal consigliere Giorgis e consigliere Delio per quanto riguarda appunto una visione un po' così limitata nel tempo. La terza cosa che voglio dire è questa: sono ormai 25 anni quasi che seguo i lavori del consiglio comunale, e tutte le volte, questa è semplicemente una considerazione che voglio fare, voglio appunto rendere anche voi partecipi, tutte le volte che si deve votare una delibera di piano triennale di lavori pubblici, di lavori, sembra appunto un grandissimo libro dei sogni dove tutte le amministrazioni, non dico solo questa ma anche in quelle passate, stilavano un lunghissimo elenco di opere che potrebbero essere fatte nella città. Apro una parentesi, ringrazio appunto, come ha fatto il consigliere Rubiolo, gli uffici che si adoperano per fare questi studi preliminari. Però tutti gli anni appunto c'è una lunga lista di opere che chiaramente non sono finanziate, non sono tutte finanziate. Ma allora mi chiedo e vi chiedo, non sarebbe meglio appunto ridurre un po' questa lista e magari focalizzarsi su particolari progetti e cercare di portarli a casa in tutti i modi, cercando finanziamenti in giro? E appunto mi sembra che tutti gli anni le amministrazioni, ripeto, non solo la vostra ma sono ormai decenni, facciano di fatto un copia e incolla. Cambiano solo praticamente il programma triennale 2021-22-23, il prossimo anno sarà praticamente la stessa lista, 22-23-24. Questa è una riflessione che mi faccio, perché non potremmo ridurre il numero di sogni che potremmo realizzare in Savigliano, ma cercare di focalizzare l'attenzione su qualcosa di minore di numero, ma appunto portarlo a casa. È come se uno dovesse iniziare a restaurare la macchina Savigliano, non ha i soldi per restaurare carrozzeria, motore interno, lo scrive nella lista, sì, nei prossimi 3 anni lo faremo, ma non riesce a focalizzare l'attenzione su questo. Magari scriviamo meno cose, cominciamo magari dal motore, portiamo avanti quello, il prossimo anno ci focalizzeremo sulla carrozzeria, l'anno dopo ci focalizzeremo sugli interni, ma almeno riusciamo a portare a casa qualcosa. Qua mi sembra veramente un elenco lunghissimo, tutti gli anni viene fatto un elenco, ma poi alla fine le frecce sono poche, i bersagli sono moltissimi, non sappiamo neanche dove tirare. Grazie.
Chiedo al consigliere Rubiolo se ha chiesto di intervenire.
Sì, grazie Presidente. No, volevo solo ribadire all'assessore, io ho fatto un riferimento esplicito all'attività politica di questa amministrazione. Io so benissimo che l'assessore Camera non ha iniziato il suo ruolo con questa amministrazione, ma è subentrato a un ruolo precedentemente ricoperto. Ma io chiedevo a questa amministrazione, e ovviamente non mi può rispondere un assessore tecnico, abbia pazienza, quali sono e quali saranno, quali devono essere le scelte politiche che fa un'amministrazione nel campo degli investimenti, nel piano triennale dei lavori pubblici. Io in questo piano triennale, benché mi sia stato detto che alcune cose c'erano già negli anni passati, io tutti gli anni ho fatto un intervento. Quest'anno sono entrato un attimino in più nel merito, visto che effettivamente ho visto attribuire delle cifre importanti su interventi che non mi sembra avessero o debbano avere, mi riferisco in questo caso solo all'intervento di Piazza Cavour, degli investimenti così importanti. Altri consiglieri hanno parlato del tramontare, dell'ipotesi del parcheggio sotterraneo, ma effettivamente i 300.000 euro qui li investiamo, sempre che ci sia la disponibilità, li investiamo su Piazza Cavour, signori miei, non li investiamo su Piazza Schiaparelli, c'è ben scritto nel piano triennale. Quindi con 300.000 euro che facciamo in Piazza Cavour? Un progetto bellissimo, non vedo l'ora di vedere il progetto, sono ben contento, come si dice, protezione dei giardini attuali. A me, cioè, o la pedonalizziamo quella piazza lì, ma non è che sia enorme quella piazza lì, 300.000 euro sono veramente tanti. Sugli interventi agli edifici scolastici mi sembra di essermi espresso in maniera chiara. Io non sono contro gli interventi, soprattutto quando sono un obbligo di legge. Male se erano stati inseriti per l'anno scorso piuttosto che per l'anno prima e non sono stati fatti.
L'assessore Lovera ha chiesto la parola.
Posso solo intervenire per rispondere a due o tre cose? Per la sua parola. Allora, in primo luogo, il discorso rispondo all'ultima cosa del consigliere Buono, poi faccio due considerazioni su quanto detto dal consigliere Racca. Allora, il discorso dei lavori di adeguamento strutturale con gli interventi messi in sicurezza degli edifici è legato al contributo richiesto da un bando, quindi non sono stati fatti perché non c'è stato ancora altro contributo, è per quello che sono ancora lì e per quello che devono essere assolutamente mantenuti. Questo perché se non li manteniamo non possiamo poi eventualmente, in caso ci arrivasse il contributo, utilizzarli. E questa è una cosa. L'altro discorso, per precisare al consigliere Racca, è sul discorso di Piazza Schiaparelli. Noi l'avevamo inserito questo già due anni fa, cioè nel 2019, come attività del 2023, quindi non abbiamo, del 2022, scusate, quindi non l'abbiamo spostato, è semplicemente sempre rimasto lì con l'idea di fare una riqualificazione. Il fatto che, quindi tenete presente che la certezza delle attività da svolgere sono quelle per il 2021, sugli altri sono delle cose che possono essere poi variate. Per questo che dicevo prima, nel caso in cui si trovasse la soluzione, e non è che non si trovi, sulla Piazza Schiaparelli, nel senso di trovare una soluzione con i parcheggi sotterranei, evidentemente alla fine di quest'anno cambieremo la definizione del piano triennale. Perché? Perché in realtà quello che fa a testo è quello dell'anno in corso, del 2021. Per quanto riguarda infine il discorso che diceva l'assessore, il consigliere Racca, sugli investimenti, questi sono tutti investimenti finanziati, non sono non finanziati, quindi se i soldi o ci sono perché ci sono fondi propri di bilancio, piuttosto che sono richiesti i contributi o partecipazione a bandi. La partecipazione ai bandi comporta l'obbligo di inserire, perché gli importi sono considerevoli, queste voci all'interno del piano triennale. Quindi se noi non inseriamo le voci sul piano triennale non possiamo partecipare ai bandi e quindi in conseguenza non possiamo ottenere i contributi. Quindi noi qua troviamo delle...
Non ci sentiamo più. Assessore Camera, non la sentiamo più.
Prossimo giro diamogli un computer che funziona, una linea con la nuova digitalizzazione.
Prendo la parola un attimo, io che l'avevo chiesta prima, ma io intendevo precisare quello che già Camera stava dicendo, che per poter partecipare ai bandi è obbligatorio mettere nel piano triennale e a bilancio, quindi troverete anche sul bilancio conto capitale, i soldi che uno va a richiedere partecipando ai bandi, si mettono in entrata e in uscita, perché altrimenti non saranno poi essere utilizzati nel caso in cui vengano erogati. Quindi ci sono alcune cose, poi nella mia esposizione successiva vedrete, che ho anche evidenziato in un colore diverso, in modo tale che sia chiaro che ci sono alcune cose che dipende dalla partenza dei bandi, i famosi bandi in cui di sotto siamo sollecitati a partecipare, quando poi partecipiamo ci dicono che è il libro dei sogni. Un'altra cosa ancora, per quel che riguarda le strade, più che precisazione, i 150.000 euro sono quelle per la manutenzione straordinaria, poi nelle spese correnti ci sono altri 80.000 euro, qui il totale dei soldi previsti nel bilancio previsionale per la manutenzione delle strade è di 230.000 euro su due capitoli diversi. Ricordo, ma poi lo ricorderò nel mio intervento sul bilancio previsionale, che il bilancio previsionale è fatto con entrate certe, ripetitive. Come tutti gli anni, voi sapete, ma lo dirò anche dopo, noi abbiamo ulteriori entrate da maggiori, tipo recupero dell'evasione, maggiori oneri, l'anno scorso abbiamo avuto diversi per oneri di costruzione, quest'anno con il proseguire del 110% sicuramente avremo qualcosa in più del previsto. Contributi dello Stato e quant'altro, e quelli vengono di nuovo messi per le opere di manutenzione oppure no. Determinate entrate, come quelle degli oneri di costruzione, hanno il vincolo di essere utilizzate per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per cui questa è una cifra iniziale, 230.000 euro, da bilancio previsionale fatto secondo i crismi della legge, ma poi tutti gli anni, durante l'anno, ne arrivano altri, e come sapete, perché nelle varie variazioni ve l'ho sempre illustrato, vengono integrati questi fondi. È vero che facendo un calcolo molto spannometrico delle strade che esistono che vengono asfaltate tutto il resto, ci servono circa 8-10 milioni per asfaltarle tutte, cosa totalmente improponibile. Però, diciamo, non sono 150, sono 230 mila euro e non sono neanche 230 mila euro, sono di più che in corso dell'anno questi capitoli vengono sempre rimpinguati. Sul resto, Edilio ha già precisato che non possiamo partecipare ai bandi, se non li mettiamo nel piano triennale e se non li mettiamo dentro il bilancio previsionale, per cui e sì, a volte un libro di sogni obbligatorio, altrimenti questi sogni neanche uno mai si potrà avverare, perché andremo in contrasto con la normativa attuale. Poi spiegherò meglio quando illustrerò il bilancio.
Ha chiesto la parola il consigliere Uccelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, sì, volevo solo ribadire che sull'asfalto è vero che sono comunque due capitoli diversi, però la mia riflessione era solo sul fatto che se ci portiamo avanti mettendo a posto qualche strada in più che poi non è più da rattoppare, che siano due capitoli diversi va bene, ma sono comunque soldi che andremo a risparmiare in seguito. Poi non ho sentito bene perché mi era andata un attimo la linea sul discorso di Piazza Cavour, se c'è già un progetto e se si può vedere, se potrà essere magari anche passato alla consulta ecologica che si era occupata molto di queste cose. E poi volevo anche dire solo una cosa al consigliere Rubiolo, che in pratica noi parlavamo di Piazza Schiaparelli, era riferita al 2022, non a quest'anno, quindi forse non c'eravamo solo capito quello. In ogni caso, ne approfitto già per annunciare il voto contrario, così non chiedo più la parola dopo. Grazie.
Ha chiesto la parola al sindaco.
No, intervengo brevemente su Piazza Cavour perché ho seguito questa storia fin dagli inizi, eccetera. Allora, il nostro centro storico è articolato su tre piazze più una, no? Le tre piazze sono Piazza Santa Rosa, Piazza Cesare Battisti e Piazza Cavour. Poi abbiamo a latere la piazzetta Turletti, ok? Ora, negli anni è stata sistemata la prima è stata Piazza Santa Rosa, poi è seguita Piazza Cesare Battisti, Piazza Turletti, restava Piazza Cavour. Cosa succede? Succede che la Cassa del Risparmio di Cuneo, come avete ricordato, fa un bando, lo chiama bando di istruzione, cioè buttare giù cose non belle, cose che negli anni sono state, insomma. E allora noi abbiamo deciso di cogliere l'occasione, no? Perché partecipiamo a questo bando e l'abbiamo vinto. Apro una parentesi, l'unico comune di una certa dimensione ad aver vinto quel bando è stato Savigliano, perché gli altri comuni che hanno preso questi soldi sono tutti comuni molto piccoli, eccetera. Comunque, abbiamo, e l'ala è stata abbattuta, il tettoio è stato abbattuto. Nel frattempo esce fuori un bando regionale che prevedeva la valorizzazione delle aree mercatali, ok? Partecipiamo a questo bando con i tempi strettissimi, perché mi pare che da quando è uscito entro 15 giorni, 20 giorni bisogna presentare il progetto, eccetera. Viene fatto il progetto, affidato a un professionista, partecipiamo a questo bando e non lo vinciamo. Okay? Capita. Nel frattempo, appunto, è stata buttata giù la cosa, è stato sistemato quel pezzo di piazza lì. A questo punto abbiamo detto andiamo avanti lo stesso, finiamo quello che abbiamo iniziato. Ora, perché i 300.000 euro? Perché intanto, primo, come ricordava Rubiolo prima, dobbiamo sistemare il sottosuolo, quella è la prima cosa da fare, e quindi bisognerà mettere a posto questo reticolo di tubi che c'è sotto, eccetera, sicuramente, chiaro, quello è la prima cosa, e quindi bisognerà appunto... E poi dopo si tratta di appunto di piastrellare, non so, mettere il porfido, mettere la pietra lusana, non lo so, ci sono gli architetti, i tecnici che stanno pensando a questa cosa. Ecco, un altro problema di cui si discute, mi spiace affrontare questo argomento, ma purtroppo non siamo angeli, siamo uomini, è quello dei servizi igienici, che devono essere ovviamente arretrati, fatti più grandi, e adesso è in corso un dibattito se lasciarli così, gratuiti, aperti come sono, che vuol dire che tutti i giorni, nonostante la ditta che è molto efficiente li pulisca, sono sempre sporchi, perché tu pulisci il servizio igienico, lo sporcaccione di turno viene dopo e lo sporca, e poi la gente si lamenta, specie i pensionati, e parla uno insomma che se ne intende, vista l'età, usano molto queste cose, ti fanno lo WhatsApp, si lamentano. Oppure se possiamo provare a vedere di mettere dei servizi igienici autopulenti a pagamento, no? Non lo so ancora, lì i tecnici decideranno. Se mettiamo quello lì autopulente a pagamento, vuol dire che costano molto cari quei servizi igienici lì. Ecco, non lo so, so che adesso gli uffici, l'ufficio tecnico si sta facendo fare dei preventivi, eccetera, eccetera, e vediamo come andrà a finire. Io penso che la ristrutturazione di questa piazza, che è duplice, nel senso che mettiamo a posto il sottosuolo e poi la facciamo sopra, sia così un anello in più che noi aggiungiamo al nostro centro storico, no? Valorizzandolo ulteriormente. Ovviamente i parcheggi che ci sono continueranno ad essere come sono adesso, il mercato continuerà ad esserci, è anche previsto l'installazione di, adesso mi ricordo più se uno o due, mi pare una, colonnine per la ricarica delle auto elettriche in quel luogo lì, e quindi penso che alla fine salti fuori un bel lavoro. È ovvio che insomma fare tutto questo costa, quindi non trovo così esorbitante. Magari chi è rimasto stupito da questa cifra non ha calcolato il discorso del sottosuolo, che forse è quello che costa di più, che non mettere il porfido o la pietra di luserna sopra. Ecco. E quindi la cosa è così. Allora, l'ufficio tecnico sta approntando un progetto, prendendo come punto di riferimento quello che il professionista aveva fatto quando avevamo partecipato al bando, e poi niente, io penso che appena questo progetto sarà abbozzato non ci siano assolutamente problemi ad illustrarlo alla commissione, lì alla consulta ecologica, o se volete i capigruppo, senza nessun problema. Non chiedetelo di farlo adesso, perché ci stanno lavorando, nel senso che io penso che appena avranno approntato qualcosa di concreto possano poi venire a farlo vedere. Ecco, gradiremmo fare il tutto abbastanza in fretta, nel senso che sarebbe nostra intenzione già iniziare i lavori, visto che appunto ci sono i soldi eccetera eccetera, già iniziarli questa primavera, di modo che per il primo autunno possa essere finita. Teniamo conto che intervenire in piazza Cavour vuol dire creare un enorme disagio al mercato, perché dovremo per forza di cose spostare gli ambulanti lì, loro lo sanno già, si sono già rassegnati, insomma, e quindi si tratta di fare in fretta. Ecco. Se quest'anno, come io spero e penso che tutti speriamo, si riuscisse a fare la festa del pane, sarebbe bello che per quella data la piazza fosse a posto. Ecco, noi stiamo lavorando per quello.
Bene, c'è stata un'ampia discussione, credo che sia ora di mettere in votazione l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici anni 2021, 2022, 2023, elenco annuale 2021. Prego, segretario.
Grazie, Presidente. Procediamo alla votazione.
Anche qui c'è la doppia votazione.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario, contrario.
Giorgis.
Contrario, contrario.
Delio.
Contrario, contrario.
Occelli.
Contrario, contrario.
Racca.
Contrario, contrario.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, Presidente.
Passiamo alla successiva delibera, approvazione dei regolamenti per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali. Prego, Assessore Lovera.
Grazie. Da quest'anno è cambiata normativa, per cui quella che fino all'anno scorso era la TOSA, tassa di occupazione sul pubblico, e la tassa comunale alla pubblicità, anzi l'imposta comunale alla pubblicità, da quest'anno non sono più un tributo, ma sono un canone patrimoniale. È una normativa che è uscita a fine del 2020, fine 2019, con decorrenza per gennaio 2021. C'era l'attesa che fosse posticipata di almeno 6 mesi, un anno, in quanto il periodo di Covid è stato abbastanza difficile mettere in piedi tutto quello che andrò a raccontarvi adesso. Talmente c'era questa convinzione che lo Stato stesso non ha neanche predisposto il piano dei conti su cui andare a inserire le entrate di questo nuovo canone patrimoniale. Noi abbiamo fatto un bilancio in cui siamo andati poi fisicamente a inserire nel sistema, cosiddetto sistema SIPAL, è quello che si utilizza per inserire i dati contabili, andando a prendere un conto che similmente sarà quello che lo Stato andrà poi a comunicarci dove andremo ad andare a postare questi importi. Quindi lo Stato stesso, un'amministrazione dello Stato stesso, era convinta che questo canone patrimoniale non entrasse in vigore dal 1 gennaio 2021. Quelle sono le grosse modifiche. Non è più un tributo, non è più un'imposta, quindi non dipende più dagli uffici finanziari, non è più di competenza degli uffici tributi, ma essendo un canone patrimoniale dell'ufficio che si occupa del patrimonio, quindi in carico ai lavori pubblici. La normativa prevede che per il primo anno deve essere studiate tariffe e metodologie di pagamento tali da avere un gettito invariato. Quindi una normativa nuova, sotto responsabilità di uffici diversi che non hanno mai gestita, ma il risultato finale, almeno per il primo anno, per il secondo andremo a vedere, è a entrate invariate per il comune. Altra novità importante è che, a differenza di prima, in cui uno andava a chiedere la disponibilità del suolo pubblico, dopodiché nel giro di qualche giorno andava dal concessionario, nel nostro caso MT Tributi, a pagare, da domani mattina, perché se questa sera passa ovviamente in consiglio comunale, da domani mattina i cittadini dovranno andare in comune, fare domanda, poi con la domanda ricevuta andare da MT Tributi, pagare il canone, tornare in comune e far timbrare l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, perché il pagamento deve essere fatto anticipato. Che dal punto di vista può essere una bella cosa, specialmente per un assessore che vuole fare finanziare, in realtà l'evasione era bassissima, praticamente trascurabile, comporta un doppio lavoro per gli uffici che vedono due volte le stesse persone e comporta anche per i cittadini il disguido, il disagio di andare avanti e indietro per fare la parte che si faceva praticamente una volta sola. Però è un obbligo di legge inderogabile. Può essere solo derogabile in caso di catastrofe, che non so, cade un camino per la strada, cade un cornicione, è ovvio che devi transennarlo e occupare il suolo pubblico. Però tolti i casi veramente di emergenza grave, non sarà più possibile utilizzare il suolo pubblico, ma neanche per i traslochi, se non avendo pagato prima. Cito i traslochi perché, anche qui ripeto, l'evasione bassissima, e da parte delle società specializzate zero, qualche privato che si fa il favore a conto suo, ma diciamo del tutto trascurabile. A volte programmano i traslochi, l'appartamento nuovo è vuoto, poi la sposta di una giornata o due a seconda del caso in cui è piova, non piove, e condizioni climatiche come sono. In questo caso dovremmo essere un po' di manica larga, un po' ciechi, un po' da capire che effettivamente c'è questo problema. Che se mi chiedo l'occupazione solo pubblico per il 7 di febbraio, per quel giorno di diluvia, di chi è la colpa, di chi è la responsabilità? Sono tutti aspetti ancora da chiarire, ma cercheremo di essere il meno vessatori possibile, anzi non essere per nulla vessatori, almeno nel primo anno di entrata in vigore. Un'altra novità di questo regolamento, e questa invece non è stata con un obbligo di legge, con una decisione nostra, è stata quella di invogliare le imprese, i lavori edili, quindi che si è fatto dalle imprese o anche in economia dai privati, a richiedere l'uso del suolo pubblico pari al tempo necessario. È successo in passato, e a volte succede anche adesso, in passato cito un esempio ormai già decaduto, in Piazza Santa Rosa, in cui per anni Piazza Santa Rosa e Via Gandhi, in cui per anni il suolo pubblico è stato occupato con successive richieste di proroghe su proroghe su proroghe su proroghe, rendendo impossibile alle passate amministrazioni, in alcuni casi anche quella attuale, schedulare i lavori pubblici. Non voglio citare vie, perché questo è facile capire di chi sto parlando. Ci sono alcune vie in cui i ponteggi avrebbero dovuto essere smontati rispetto alla richiesta iniziale. A norma di legge, fino ad oggi, il concessionario, chi sto utilizzando, ha potuto chiedere proroghe su proroghe. Abbiamo previsto di fare asfaltature, di rimettere a posto la strada, di fare dei marciapiedi nuovi. Siamo più fermi perché la strada è impegnata e occupata dei ponteggi. Cosa abbiamo pensato? Allora, noi normalmente, e questo regolamento vede la stessa cosa, quando si richiede il suolo per lavori edilizia, la tariffa base imposta dallo Stato, che se non ricordo mai sono 40 euro al metro quadrato, viene scontata del 50% e successivamente di un altro 50% per i lavori edilizia. Con questo nuovo regolamento abbiamo previsto, e questa è la vera novità, che questo 50x50 esiste, ma in caso di rinnovo si perde il secondo 50%, per cui c'è solo uno sconto del 50% e non più del 50x50. Questo per invogliare gli addetti ai lavori: se devo consegnare una casa da partente fra 2 anni, chiedo l'occupazione del suolo pubblico per 2 anni, non vado a chiedere per 1 anno, poi 3 mesi, poi 6 mesi, vedremo dove spendiamo i soldi, scade l'anno solare, dobbiamo spostare l'anno successivo, i lavori non vengono fatti, verranno utilizzati per un'altra via. Quindi vogliamo invogliare gli utilizzatori del suolo pubblico per attività di edilizia a chiedere, ma lo fanno quasi tutti, sono rare eccezioni, però anche in questo caso vorremmo avere una certezza, una ragionevole certezza, che l'occupazione richiesta sia quella reale, in modo da poter programmare i lavori su quelle strade, casomai ne avessero bisogno. Le tariffe sono state modulate in modo tale che, come prescrive la legge, si abbia il gettito invariato. Quindi noi avremo un gettito invariato, presunto ovviamente, sia come montante totale, sia, salvo qualche piccolo arrotondamento, nelle singole varie categorie. Quindi nessuno si troverà a pagare più di quello che ha pagato fino ad oggi. Può esserci qualche arrotondamento di decimali, perché altrimenti per guardare esattamente i numeri è impossibile. Ma la ratio è quella di fare in modo che sia le singole tipologie di occupazione, sia il totale generale obbligatorio per legge, diano lo stesso identico importo. Abbiamo aggiunto alcune agevolazioni. Uno relativo alle casette dell'acqua, che fino ad oggi dovrebbero pagare la TOSAP, e non pagano più il canone patrimoniale. Gli stalli per mettere le ricariche da auto elettriche, quindi saranno esenti dal canone, e i lavori edili nelle frazioni. Abbiamo delle frazioni che hanno necessità di lavori edili, ripristino di facciate e quant'altro, più forse ancora del concetto di Savigliano stesso. Quindi abbiamo deciso che i lavori, l'occupazione del suolo pubblico per lavori edili nelle frazioni sarà esente da canone, quindi esente i lavori edili nelle frazioni, esente le casette dell'acqua, esente le colonnine e gli stalli per la ricarica delle auto elettriche. Sorge la domanda: ma perché non l'hai fatto prima con la TOSAP? Perché la TOSAP, essendo una tassa molto rigida, gestita con regolamenti molto rigidi dallo Stato, non ce lo permetteva. Allora, questa era l'occasione per farlo, perché con il regolamento patrimoniale c'è più libertà, pur mantenendo invariato il gettito, di agevolare queste categorie. Non escludo in futuro, ma in futuro prossimo, non fra altre amministrazioni, di modificare questo regolamento, che è un regolamento nuovo, che nessuno aveva ancora predisposto, quindi tutti i tagli siamo tutti con il nuovo regolamento, di prenderci un 6-8 mesi di prova, capire come funziona, vedere anche i risultati, vedere le problematiche anche gestionali, e di proporre, probabilmente ancora di quest'anno, al Consiglio Comunale, le modifiche che verranno ritenute opportune sull'esperienza di una cosa nuova gestita da un ufficio nuovo. Termino dicendo che il regolamento è stato predisposto a quattro mani dall'ufficio tributi, che aveva l'esperienza dei tributi precedenti e delle difficoltà inerenti, e con l'ufficio lavori pubblici, che è il nuovo detentore di questo pacchetto. È stato fatto un lavoro a quattro mani, con la massima collaborazione, e gli uffici finanziari, in particolare l'ufficio tributi, sarà sempre a disposizione dei colleghi per nel periodo iniziale, sei mesi, un anno o anche più, per tutti i problemi e necessità che potessero sorgere, o di interpretazione della legge, che è molto complessa. Del suo regolamento, non ricordo mai, sono 40 pagine, nell'interpretazione o nel proporre modifiche che rendono facilitano la vita ai cittadini e agli uffici stessi, in subordine agli uffici stessi. Quindi, concludo dicendo, abbiamo predisposto un regolamento spaccato in due, perché quello mercatale è a parte, insomma, praticamente un unico regolamento spaccato in due, mantenendo l'obbligo della invarianza di entrata, andando a prevedere già alcune esenzioni, poi devono capire l'effetto anche quello che fa, e andremo a informare i possibili cittadini di questa nuova procedura, di questo un po' andirivieni, che sarà in tutti i comunità, e qui ci aspettiamo ci pure delle problematiche, delle lamentele sui social e non solo, ma sapendo che sono comuni, sono propri tutti quasi 9.000 comuni che esistono in Italia, perché tutti hanno dovuto applicare questa normativa dalla sera alla mattina, predisponendo un regolamento abbastanza complesso, dettagliato, vedendo tutti i casi possibili e immaginabili, in un periodo molto breve e senza avere avuto tempo di fare le grandi simulazioni per capire gli effetti poi pratici, anche logistici e di disturbo e di impegno dei cittadini per poter attemperare agli obblighi. E impegno cercare di semplificare il più possibile le procedure non appena le avremo rodate, per capire cosa si può fare ed eventualmente aspettare modifiche di legge che agevino già, partendo dal centro, da Roma, questa procedura che è leggermente più macchinosa di prima, per arrivare allo stesso risultato economico. Quindi alla fine non è che il comune ci guadagni o l'utente spenda di meno, cioè, alla fine non cambia praticamente nulla se non complicare abbastanza la vita. È un po' una tare bis, diciamo così, tare 2 la vendetta. Ho concluso il mio intervento e lascio la parola ai consiglieri.
Non vedo interventi richiesti. Se non ci sono interventi,
allora, metto... Io ho chiesto.
Chi è?
Io ho scritto.
Io, presidente.
Ok. Delio, prego.
Grazie presidente. Allora, intanto ringrazio per la relazione precisa. Mi rendo conto che questo governo mette in difficoltà anche su queste cose i comuni, ma non è cosa ormai risaputa. Si mette in difficoltà su tutto, quindi.
Claudia, c'è il delirio dopo.
Sentivo solo Commina parlare.
No, vai pure. Ah, io che non vedevo.
Sentivo parlare, non sapevo. Quindi non è una novità. Volevo chiedere una cosa sulle aree mercatali. Cioè, a questo punto qui, perché non ho capito bene, piuttosto che non l'ha detto l'assessore. E in questo caso qui anche gli ambulanti poi dovranno, parlo di quelli non abbonati ma di quelli in spunta, dovranno volta per volta fare questo tragitto oppure no? Oppure, visto che già l'altra volta l'avevo chiesto, mi aggancio, se c'è la possibilità di quelli che sono in spunta ormai da 20 anni o da 10 o da 5 di metterli a regime in modo che possa essere semplificato anche per loro il problema. Grazie.
Hai messo il dito nella piaga. Il fatto è che sono 2 anni che io cerco di, virgolette, regolarizzare, che non è che sia non sia regolare, di regolarizzare gli spuntisti di vecchia data. Ho avuto diversi incontri con loro, ma a normativa attuale non siamo riusciti a farlo. Quindi quello è un cruccio, spero di non portarmelo poi a casa al termine del mio mandato, ma è veramente una piaga in cui ogni volta che se ne parla mi sento trafitto, incolpevole. Sul resto cercheremo in tutti i modi di non fare caricare nessun ulteriore onere burocratico agli ambulanti. Passeranno quelli dell'MT Tributi a raccogliere i soldi con i POS sul posto, con i vigili, quindi non cambierà nulla. Vedremo ancora come fare. Sul resto, guarda, hai sfondato non una porta aperta, un muro che non ce n'è anche con me. Ma anche i comandanti di vigili, Rocco, che si occupa del commercio, non vede l'ora di riuscire a regolarizzare queste persone qui, perché anche per noi è una comodità, non è che poi ci perdiamo qualcosetto sulla pubblica, che loro pagano di più, ma è l'ultimo dei problemi, perché è immorale che queste persone qui da anni e anni e anni occupano il mercato e abbiano il trattamento non uguale a quelli che fanno lo stesso identico lavoro che fanno loro. Hai perfettamente ragione. C'è l'impegno, al momento ci stiamo scontrando con la normativa, con quella maledetta Bolkestein che va e che viene, che modifica, col regolamento della regione Piemonte, che è diverso da quello dello Stato, per cui sono in contrasto, fin quando non vengono allineati su alcuni punti, intervenire con due regolamenti superiori che sono in contrasto, ne fai ancora un terzo di contrasto con i primi due, e quindi non... Cioè, è veramente l'Anna Caprina. Mi piacerebbe tanto, almeno dell'ultimo Consiglio Comunale, dichiarare, in cui sarò assessore, dichiarare, guarda, l'ho risolto. Sarebbe una grandissima soddisfazione.
Grazie all'assessore, ringrazio anche gli uffici che si stanno adoperando per questo, e proprio perché c'è questo lavoro enorme degli uffici non voterò contro, ma mi asterrò.
Ha chiesto la parola la consigliera Claudia Giorgis? No? Come mai io qua c'ho?
L'avevo chiesta la volta prima sull'altra. Okay, grazie.
Ah, è Portera allora che... Prego, consigliere Portera.
Hanno chiesto le...
Sì. Sì. È estremamente arduo, e si capisce dalla relazione dell'assessore, riuscire a orientarsi in questa impresa. E dire che lui ha giustamente insieme agli uffici tutti gli strumenti. È molto più difficile, ancora più difficile invece per noi che siamo diciamo l'opposizione, quindi cerchiamo di sospendere il nostro giudizio, per questa la nostra sarà un'astensione, in attesa di verificare come sarà la ricaduta concreta di questo nuovo regolamento. Una considerazione che considero neutra, evidentemente se ci sono delle agevolazioni per alcuni, agevolazioni che prima non c'erano, eppur apprezzabili, in particolare mi riferisco a quelle per le frazioni, prima fra tutte, e credo che sia gioco forza dover dedurre che invece ci sarà qualcuno che sarà un pochettino più svantaggiato, visto che il gettito alla fine sarà esattamente uguale rispetto a quello di prima.
Ti rispondo velocemente. Noi prima non potevamo esentare la TOSAP. Ci eravamo studiati un escamotage per le frazioni in cui chi usufruiva del suolo pubblico per lavori edili pagava la TOSAP, poi chiedeva un contributo, faceva domande per un contributo, e il contributo casualmente era pari alla TOSAP pagata. Non stiamo parlando di grosse cifre, per cui a livello di bilancio non cambia nulla. Era un escamotage che abbiamo utilizzato per un paio d'anni, se non ricordo male, legalissimo, che ci ha permesso di richiesta di contributo, a bilancio ci hanno i soldi per il contributo. Così abbiamo fatto una cosa pulita, tranquilla, serena, ed è tutto a posto. Le casette dell'acqua non è che pagassero molto, sicuramente, quindi non è, è un segnale per l'acqua pubblica. Gli stalli per l'auto elettrica non esistevano, e quindi non è mancato gettito neanche in quel caso lì. Poi ti ripeto, dobbiamo rodarlo 6 mesi per capire come sta andando tutto. Adesso si vedrà poco, vi faccio vedere, questo è il malloppo totale, in tutto sono circa 95 pagine per risolvere i vari regolamenti, che anche qui è una burocrazia abbastanza pesante, diciamo così.
Consigliere Ocelli ha chiesto la parola.
Sì, grazie. Siamo alle solite, come al solito c'è sempre qualcuno da sopra che ci fa cadere sulla testa degli adempimenti che sono tanto più fastidiosi ancora adesso in periodo di Covid. Il fatto di dover tornare due volte magari nello stesso ufficio è ancora peggio che in altri tempi. Per il resto invece sono, come hanno già detto altri consiglieri, sono contento per l'esenzione per le frazioni e trovo che sia anche una cosa intelligente chiedere il tempo giusto di occupazione per programmare meglio i lavori. E il mio voto comunque sarà di astensione. Grazie.
Consigliere Rubiolo ha chiesto la parola, può intervenire.
Sì, grazie. Visto che stiamo vivendo ancora il periodo della pandemia, visto che insomma io sono una persona ottimista, ma in questi mesi ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, permettetemi, e adesso siamo anche in una situazione di cosiddetto governo vacante e non si sa bene per quanto durerà questa situazione, speriamo si risolva il prima possibile e dico in un senso o in un altro. Vorrei capire l'esazione di questo canone, per quando, cioè è possibile che venga prorogata o invece dovrà essere effettuata nel momento in cui il regolamento diventi attuativo, nelle prossime settimane, e quindi con le situazioni che voi conoscete bene a livello economico-finanziario per le attività, e quindi di conseguenza mi riferisco anche alle aree mercatali, e insomma, se per caso, mi auguro di no, ma se per caso ci dovesse di nuovo essere un ennesimo blocco legato alla colorazione della regione piuttosto che del territorio, coinvolgere anche altre attività commerciali, quindi quello che riguarda l'occupazione, per esempio legata ai dehors delle attività di mescita, no? Bar piuttosto che ristoranti, insomma, e tutto quello che ne viene di conseguenza. E in più ne approfitto anche per chiedere, in questo caso, se l'assessore è a conoscenza, quanti sono le possibilità di partecipare al nostro mercato con il sistema della spunta, no? Cioè di quelli colori che si presentano al mattino, e se c'è la disponibilità degli spazi li possono occupare mediamente, cioè quante possibilità abbiamo a Savigliano di, se del caso, implementare questi spazi, e attualmente se vengono occupati quasi tutti.
Non ti sentiamo.
Hai finito? Posso rispondere?
Certo, io ho finito. Abbiamo
capito che è successo un po' di problemi. Allora.
C'è stato qualcuno che ha acceso la televisione. Io.
Non sono io. Allora, domanda. Tre domande. Uno, c'è possibilità di prorogare l'entrata in vigore? No. No, ma non per colpa nostra. No. Due, il discorso dei dehors fino al 31 marzo al momento sono esentati da pagare il nuovo canone, quindi se ne parlerà poi più avanti. Sul numero degli spunti, se qualcuno paga adesso l'annuale e poi non dovesse occupare i posti, verrà rimborsato come fatto l'anno scorso. Sul numero degli spuntisti non so dire un numero esatto, sono praticamente sempre gli stessi che vengono, sono tutti fissi. Non vorrei dire stupidaggine, penso una 20-30 persone, però mi riservo di chiedere, di fare una verifica, poi al limite mando una mail a tutti i consiglieri entro domani, massimo lunedì, col numero esatto. Non voglio sbilanciare con un numero non corretto, però entro domani, massimo lunedì, mando una mail a tutti i consiglieri e alla giunta col numero esatto degli spuntisti, dei posti per spuntisti disponibili e degli spuntisti che normalmente arrivano come media di presenza. E poi domani mattina, se riesco.
Bene, mettiamo in votazione la delibera, anche per questa delibera c'è la doppia votazione, quindi chiedo al segretario di fare l'appello.
Grazie Presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Ordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi. Non sento il consigliere Bressi.
Non c'è più.
Non vedendola devo... Non può partecipare. Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Ocelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie.
Ringrazio il consigliere perché capisco che è difficile esprimere un voto su una questione così complicata, caduta tra capo e collo, e anche leggendo tutti i vari regolamenti bisogna leggere n volte per riuscire a capire esattamente di cosa si tratta. Quindi ringrazio per la fiducia e per il voto di astensione a minoranza che è stato molto gradito.
Passiamo alla delibera successiva, imposta municipale propria, determinazione delle aliquote delle scadenze per il versamento anno 2021. La parola all'assessore Lovera, prego.
Sono esattamente quelle dell'anno scorso, non cambia assolutamente nulla, e le scadenze sono quelle che la legge a oggi prevede, 16 giugno e 16 dicembre 2021. Sono esattamente quelle dell'anno scorso, senza alcuna modifica né variazione. Non sappiamo se lo Stato prorogherà o darà il permesso di prorogare alcune scadenze, al momento è così. Prima che sia il 16 giugno probabilmente qualche novità dovrà esserci. Mi aspetto qualche novità a livello statale, ovviamente salvo elezioni o quant'altro. Quindi sono esattamente quelle approvate dal Consiglio Comunale l'anno scorso.
Non ci sono interventi, quindi metto in votazione la delibera. Segretario.
Grazie Presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimmici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi. Assente al momento della votazione. Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Dobriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario, contrario.
Giorgis.
Contraria, contraria.
Delio.
Contrario, contrario.
Ocelli.
Contrario, contrario.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Contrario, contrario.
Proposta di deliberazione approvata, grazie.
No, sono un po' preoccupato per la Bressi che è da sola a casa, avrà mica avuto qualche problema. Prova a cercarla, va Mariano, scusa, è serena, hai voglia?
Mi ha scritto un messaggio, mi ha detto che le è saltato il collegamento.
Ok. Adesso
sta provando a riconnettersi.
Magari gli insegno io come si fa, non so.
Sì.
Ah,
Allora, la delibera successiva, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione relativo alla sezione strategica periodo 2018-2022 e alla sezione operativa periodo 2021-2023. Prego, Assessore Lovera.
Ma chiederei al Consiglio Comunale di poter passare alla delibera del bilancio, e praticamente il DUP recepisce i numeri del bilancio, quindi potremmo fare un'unica il numero del bilancio in quanto opere pubbliche, per cui se facessi la relazione sul bilancio automaticamente, visto che questi numeri qui sono quelli riportati nel DUP, faccio anche il DUP una volta sola, che la struttura del DUP è esattamente quella approvata, se non ricordo male, a settembre dal Consiglio Comunale, quindi la struttura è sempre quella, cambiano alcuni numeri che sono quelli che andiamo a esporre adesso nel bilancio. Se il Consiglio Comunale è d'accordo, con un'unica relazione faccio tutto.
Esatto, potremmo fare una relazione unica, una discussione unica e votazioni ovviamente separate.
Votazioni vanno separate per legge, assolutamente sì.
Sì, sono d'accordo. Allora.
Ok, ti abbiamo perso. Aldo, ti abbiamo perso.
Ma mi senti adesso?
Adesso sì, scusa.
Sì, no, avevo staccato io il microfono perché credevo di aver finito. Quindi passiamo alla delibera approvazione del bilancio di previsione finanziario. Prego, Assessore Lovera.
Io ho predisposto alcune slide di supporto che dovrò condividere allo schermo per proiettarle, visto che quando condivido lo schermo non vedo i partecipanti, quindi chiederei poi quando sono le slide, eventualmente ogni un paio di minuti qualcuno dica solo ok, ti sentiamo, io perdo il filo, non capisco se sono ancora collegato oppure no, tutto mi chiederei per questa cortesia. Guardate solo un secondo che devo predispormi le cose, che qui è leggermente più complesso, poi vedi. Perché due secondi, perché questo strumento qui è comodo, ma a volte bisogna gestirlo bene. Non riesco a farlo. Vabbè. Ancora un attimo. Le prove sono andate benissimo, poi quando vai in realtà vanno un po' meno bene. Ok, perfetto, condividi. Vedete delle slide oppure guardate un attimo ancora?
Sì.
Vedete le slide? Ok. Ok, adesso sì. Sto per farlo un attimo, poi inizio con le slide. Non sono tante e non sarò logorroico come gli anni scorsi. Allora, mai come quest'anno, nell'incertezza della situazione pandemica, con i prevedibili e non quantificabili impatti che la crisi economica avrà sul bilancio, cito ad esempio l'incasso addizionale comunale IRPEF, oppure le previste agevolazioni da parte dello Stato su alcune voci IMU, difficoltà nel calcolo della TARI, ne abbiamo parlato il Consiglio Comunale scorso, ristori statali già annunciati ma non quantificati e quindi non possibile mettere a bilancio, la stesura del bilancio provvisionale è finalizzata a garantire il funzionamento del Comune e la fornitura dei servizi, demandando alla successiva revisione di bilancio il finanziamento di ulteriori spese discrezionali o opere pubbliche, ovviamente. Ricordo che nel bilancio previsionale possono essere contabilizzate solo le entrate ripetitive certe e le spese devono essere compatibili con tali entrate. Nel corso dell'anno, sulla base delle entrate ora non inseribili, cito ad esempio il recupero dei tributi non pagati, i ristori da parte dello Stato, i contributi erogati alle fondazioni e alle banche, maggiori entrate da oneri di costruzione, eccetera. Allora, sulla base di queste entrate verranno finanziate altre iniziative o investimenti previsti dal documento unico di programmazione. Il bilancio previsionale è composto da molti documenti, come avete visto. C'è la previsione delle entrate e delle spese per tre esercizi, e per quel che riguarda il primo anno anche dell'andamento di cassa, in modo da vedere che non si vada in deficit di cassa, un quadro riassuntivo, la verifica degli equilibri obbligatori per legge, una nota integrativa che in modo più discorsivo cerca di spiegare le varie tabelle, e sei allegati, che adesso sto qui a citarvi perché altrimenti vi annoio. Ricordando che la finalità del bilancio visionale è di esporre con un orizzonte triennale, in particolare quello di un anno, il reperimento di più delle risorse, vorrei iniziare spiegando, illustrando i criteri di cui vengono valutate le singole, le principali voci. Quindi, ad esempio, le entrate, come vengono valutati gli importi che devono mettere a bilancio, perché a volte viene chiesto, e lo spiego. Allora, inizio dalle principali entrate. L'addizionale comunale IRPEF. Per l'addizionale comunale IRPEF esiste uno strumento sul sito del Ministero che fa delle simulazioni con un minimo e con un massimo in base all'andamento economico previsto nell'anno. La raccomandazione del Ministero è quella di utilizzare il dato più basso presente al sistema, che nel nostro caso sono 2.337.000 euro. Sull'imposta municipale propria, l'ex IMU, abbiamo calcolato le entrate in base alle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, dopodiché andremmo in futuro eventualmente a ridurle, perché dovremmo sicuramente ridurre queste entrate in quanto lo Stato sta facendo, disponendo delle manovre sull'IMU, a fronte delle quali, che avranno un impatto negativo sul bilancio del Comune, ma a fronte delle quali ci aspettiamo dei ristori. Ristori al momento non noti, come non sono noti le minori entrate. Quindi questo dato di 6.230.000 è destinato a scendere come voci IMU, e poi avremo dei ristori che non sappiamo quantificare né se saranno sufficienti a coprire le minori entrate. Ma la legge dice di mettere la cifra certa, presumibilmente certa, alla data del bilancio, e la cifra è questa, già sapendo che non sarà molto corretta. Sulla TARE rimando a discussione fatta nel Consiglio Comunale precedente, e pertanto noi andiamo a mettere l'ultimo dato stimato di 2.873.000 euro. Non appena l'Ocsea ci darà i dati relativi alle stime corrette del 2021, andremo a rettificarle e poi andremo a mettere le bollette in tempo necessario per le scadenze. Anche qui al momento è il dato approssimativo migliore che abbiamo, ma sappiamo già che nei prossimi 2 o 3 mesi al massimo dovremo fare delle variazioni in base ai calcoli che Ocsea, su indicazione di ARERA, andrà a predisporci. Sul canone patrimoniale ho parlato prima, dobbiamo mettere, il regolamento è stato approvato dall'odierno Consiglio Comunale, 586.000 euro, che è esattamente la cifra storica della DOSAP e dell'imposta comunale di pubblicità. Anche in questo caso qui, come ho relazionato prima, nei prossimi 3-6 mesi andremo a verificare l'andamento e a portare le correzioni necessarie. Unitre, università delle Tretta. Quest'anno faremo ben poco, purtroppo. Abbiamo messo una voce di bandiera per valorizzare il capitolo, ne abbiamo messo 10.000 euro, più che altro per tenere il capitolo in essere, ma non sappiamo ancora quanto sarà. Dipende molto dalla situazione pandemica, dipende anche molto da come psicologicamente le persone che seguono questi corsi saranno disponibili nella tarda primavera. Abbiamo messo poco in entrata e altrettanto poco in uscita, però abbiamo valorizzato i capitoli. Sui trasferimenti dallo Stato, esattamente l'aspettanza che abbiamo avuto nel 2020. Sul sito non ci sono ancora i valori, non arriveranno prima di 2 o 3 mesi, reali del 2021, la legge prevede di mettere quelli dell'anno precedente. Multe stradali. Noi abbiamo un accordo con l'Unione Terra della Pianura, che ci vengono retrocessi 80.000 euro all'anno delle multe fatte sul nostro territorio. E questa è la cifra che andiamo a mettere a bilancio. Ed è il motivo per cui mettiamo 80.000. Proventi servizi pubblici. Sull'accertamento 2019, che l'accertamento sono i dati consuntivi certi. Il 2020, ovviamente, non abbiamo ancora i consuntivi, quindi dobbiamo basarci sullo storico del 2019. Gli affitti attivi, in base ai canoni di locazione. Tutte le altre entrate correnti sulla base dello storico e delle medie degli ultimi anni, leggermente mediate in base alla situazione attuale della situazione economica. O dell'urbanizzazione. Siamo leggermente più alti del paese dell'anno scorso, ma siamo dentro la media degli ultimi anni, degli ultimi 5 anni, e quindi abbiamo tenuto leggermente più alto, in quanto le agevolazioni del 110% e non solo stanno dando un buon incremento a queste entrate. 520.000 euro che devono essere utilizzate in valutazione ordinaria delle opere di realizzazione opere pubbliche, quindi straordinarie, suddivisi 120.000 euro per la parte corrente, quindi un'utilizzazione ordinaria, che è nelle opere pubbliche, e 400.000 euro per il conto capitale. Proventi da parcheggi, l'attuale bando di gara, l'attuale appalto, prevede un incasso minimo garantito di 190.000 euro. Lo prevede il contratto e questo è quanto è stato messo a bilancio. Poi andremo a vedere a consultivo se sarà di più, cosa che è dubito, comunque 190.000 sono garantite dal contratto sottoscritto. Concessioni cimiteriali, abbiamo aumentato un po' lo storico in quanto con le stimolazioni che verranno fatte le prossime settimane e con la vendita, la prevendita dei loculi, una parte nuova che è stata collaudata poche settimane fa, prevediamo di riuscire a soddisfare le richieste anche di quelle che acquistano diciamo in anticipo, sperando che poi rimangano vuote da molto tempo, abbiamo leggermente aumentato questa parte qui. Proventi da eliminazione dei diritti edificatori, è una voce che ci sono nell'anno 2021 di 135.000 euro. Se poi avete domande su questa voce, lascio poi la risposta all'assessore Tesio, che è l'assessore urbanistico, che sa esattamente di cosa si tratta. Ma è una tantum che vale sopra il 2021, quindi nel triennale non è riportata negli anni successivi. Quindi questi sono i criteri di valutazione, i principali importi delle entrate. Sulle spese, come sono state fatte le valutazioni? Spese personale e sulla base dei contratti di lavoro in essere, i pensionamenti previsti, il piano di assunzione del 2021 con un fondo per coprire gli oneri del nuovo contratto. Il contratto è stato firmato praticamente fino al 2020, l'ultimo contratto, ma è stato firmato già scaduto, copriva un periodo precedente. Quindi dal 2021 siamo nuovamente col contratto scaduto. Allora, in attesa che le parti si trovino, vengano decise, concordate nuove regole e nuovi salari, nuovi stipendi, noi andiamo già tutti gli anni ad accantonare una cifra in modo tale che sia presumibilmente, non sappiamo cosa sarà il nuovo contratto, ma presumibilmente sia in grado di coprire buona parte, in tutto in parte, ma almeno in buona parte, gli oneri che andrà a trovarsi l'amministrazione fra un anno o due, quando verrà firmato il contratto, e non voltarsi indietro e non trovare nessun soldo accantonato. Le utenze sulla base dello storico. Sulla base dello storico, quindi non conta il 2020, 2020 abbiamo risparmiato molto sull'utenza, quindi sullo storico 2020 escluso, tenuto anche conto che nei primi del 2021 prevediamo un piccolo risparmio in quanto non tutte le utenze vengono utilizzate al massimo causa Covid. Interesse mutuo, abbiamo pieno ammortamento concordato, quindi sappiamo esattamente quanto dobbiamo pagare. Per quel che riguarda i loculi del cimitero, avevamo chiesto un mutuo di 500.000 euro. A consultivo, in base al ribasso d'asta e alcune economie, abbiamo affermato un 100.000 euro. Abbiamo chiesto la rinegoziazione del mutuo, per cui da giugno pagheremo qualcosa in meno, in quanto questi soldi qui li abbiamo lasciati nelle casse. Viene rivisto tutto il piano di ammortamento, tenendo conto che non abbiamo incassato tutti i soldi che avevamo inizialmente previsto di incassare. Anche in questo caso noi abbiamo dovuto chiedere il mutuo in base alla base d'aste della gara, perché altrimenti non potevamo fare la gara se non era coperta. La gara ha avuto dei ribassi, ha avuto dei risparmi e andiamo a recuperarli anche sul mutuo in quanto l'abbiamo utilizzato. Spese per studi e progetti l'abbiamo finanziato con l'avanzo di amministrazione. Le verifiche sismiche, certificati antincendio e spese varie, circa 100.000 euro, per mettere a posto ancora qualche verifica sono da fare. Se servisse, nel corso dell'anno provvederemo a finanziare in modo da completare la verifica sismica di tutti gli edifici comunali di cui siamo tenuti a farlo. Randagismo. C'è un aumento del randagismo. Ci sono stati molti abbandoni di animali, molti abbandoni di cani, si stanno rinsalditi diventando nuovi selvatici. Per cui, anziché 35.000 euro, che è la media dello storico, abbiamo pensato di portarlo a 40.000 euro, solo poi se abbiamo dei risparmi a rincamerarli, ma in questo periodo abbiamo dovuto fare questo turno delle delle battute delle attività di recupero di cani randagi si stavano insovraticchendo e uccidendo animali domestici. Quindi purtroppo la pandemia ha fatto sì che molti quei alcuni quei animali abbandonassero le mani d'affezione con una ricaduta di costo sul comune. Mi sentite? Mi sentite?
Sì, sì.
Ok, grazie. Intanto fate un cenno, va? Che io non voglio sentire. Università. La nuova convenzione, 290.000 euro, punto. Però, visto che ci vorrà qualche tempo affinché le utenze vengano intestate all'università, che ci sia un subentro nei contratti in essere, guardiania, pulizia e quant'altro, sia in entrate che in uscita abbiamo previsto dei capitoli che vanno a pareggiarsi, quindi noi andremmo a pagare ancora per qualche mese delle bollette e quant'altro, e in entrate i soldi che ci darà l'università per a causa del subentro e del rimborso quanto noi avremmo anticipato in questi mesi. Però il costo reale è 290.000 euro. Privacy. Privacy, noi gli anni scorsi abbiamo fatto delle attività come spesa una tantum. Questa spesa una tantum sta diventando norma di legge, una spesa ripetitiva, per cui non è più finanziata da entrate una tantum, ma da spese, da entrate ricorrenti, e l'abbiamo trasformata in spesa ricorrente, anche perché non è che possiamo andare avanti tre anni dicendo che la spesa è una tantum, quando ci accorgiamo che è ricorrente, e lui è ricorrente nei fatti. Infatti dobbiamo fare, in base alla normativa sulla privacy, dobbiamo sempre aggiornare i file, fare le cose, quindi questo è diventato una spesa ripetitiva sulla privacy. Estate ragazzi, abbiamo stanziato quest'anno 15.000, mentre l'anno 2022-2023, una cifra, non ricordo mai, di 30.000 euro, in quanto sono previsti dei ristori e dei finanziamenti da parte dello Stato. Come tutti gli anni, in ogni caso, estate ragazzi è garantita, e garantire che nel caso in cui questi finanziamenti non fossero previsti, non arrivassero nel giro di un paio di mesi al massimo, o le fondazioni non ci dessero dei contributi, come tutti gli anni, come è successo l'anno scorso in modo abbastanza pesante, anziché arrivare a 30.000, siamo arrivati a 60.000, perché il Covid e la pandemia ha richiesto una gestione molto più onerosa. Comunque, l'estate ragazze verrà garantita, perché semmai questi finanziamenti che lo Stato a voce ha già previsto non dovessero arrivare, il Comune provvederà con fondi propri. Quindi l'estate ragazze verrà effettuata a prescindere. Al momento abbiamo ritenuto che 15.000 euro fossero sufficienti, ma se non lo fossero, una variazione massima di marzo andremo a completare il finanziamento per coprire il costo totale, che si aggira sui 30.000 euro all'anno, 2020 escluso, che è stato più del doppio. Stadio Morino. Non avremmo più le spese di manutenzione, bollette, utenze e quant'altro lo Stadio Morino, che ammontano circa, spannometricamente, dai 67 ai 72.000 euro all'anno, a volte un punto anche superiore, in quanto il nuovo appalto l'ha messo tutto in carico del concessionario e l'impegno del comune come contributo annuo al nuovo gestore è di 66.000 euro e un euro all'anno, come previsto nella gara. Avremmo un piccolo risparmio da variabile dai 3 ai 5 mila euro all'anno su tra utenze e picche manutenzioni ordinarie. Però anche in questo caso qui ritengo una cosa molto sensata, molto utile, che trasformiamo un costo variabile in un costo fisso con un piccolo risparmio. Mentre l'università abbiamo trasformato un costo variabile in un costo fisso con un notevole risparmio, in questo caso qui il risparmio è più piccolo, ma almeno ci parliamo delle soppresse, manutenzioni ordinarie o luci rimaste accese, fari rimasti accesi per sbaglio, rubinetti non chiusi, caldaie non spente, non abbassate, non sono più problemi nostri, non sarà più l'ufficio tecnico che dovrà andare ogni tanto a controllare, perché sono in carico al gestore. Piscina comunale, ci siamo avvalsi della norma di legge per prorogare triennalmente per tre anni l'appalto a chi già lo stava gestendo molto bene, e con l'erogazione dei contributi di 25.000 euro. Su quel che riguarda lo sport, se ci saranno domande, risponderà poi ovviamente l'assessore di competenza. Servizio mensa, volenti note.
Continuiamo a sentirti, eh? Vai avanti.
Grazie. Dolenti note. Causa Covid, la modalità di erogazione di pasti previsti fino all'anno scolastico precedente non è più possibile. Devono essere monodosi, chiuse, sigillate, portate direttamente sui banchi i singoli alunni. Il costo è di circa un euro in più a pasto. I pasti previsti durante questo anno scolastico, da gennaio a giugno, quindi anno scolastico 2020-2021, il 2020 ormai l'abbiamo già pagato, l'abbiamo già finanziato, nessun problema, prevediamo circa 110.000 pasti con un costo di 110.000 euro che in coscienza non ci siamo sentiti di ribaltare sulle famiglie, che hanno già fin troppe difficoltà. E quindi abbiamo deciso di accollarci a questo costo, sperando che da settembre del prossimo anno si ritorni alla solita, al solito metodo di erogazione, e quindi questo costo, che in totale è stato molto più alto, perché bisogna ricordare settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2020, quindi stiamo parlando di circa, se non ricordo male, 160-170.000 di maggior costo in tutto l'anno scolastico, di cui 110.000 di competenza 2021. È sperabile che non ci sia più, a meno che vuol dire che il Covid sarà stato debellato o almeno sotto controllo. Anche nel trasporto scolastico, fortunatamente non dovremmo utilizzare i doppi servizi di pullman a normativa attuale, ma c'è stato un piccolo aumento dovuto sempre alla Covid, quindi anziché 220.000 dobbiamo stanziare 227.000. Servizi handicap, asilo, servizi educativi. Una parte vengono finanziati da finanziamenti regionali, cioè, e una parte dal MIUR, e una parte con entrate proprie. Idem per i contributi solidari alla prima infanzia. Per l'assicurazione abbiamo un contratto, la nuova aggiudicazione ci ha fatto risparmiare, mi pare, non ricordo male, 35-40 mila euro rispetto agli anni precedenti, però c'è un contratto e rispettiamo quello previsto dal contratto. Acquisto utilizzazione di legge autovettore nei limiti di legge, cioè la legge che ci impone l'importo. Idem per studi per incarico, consulenza, convegni, pubblicità, relazioni pubbliche, o niente, rappresentanza e quant'altro, e c'è una legge che prevede quanto dobbiamo mettere. Per gli investimenti, quanto previsto dal piano triennale per le opere pubbliche di messa in sicurezza e quant'altro. Una parte, poi vedrete, verrà sostenuta solo se prendiamo il contributo a cui abbiamo partecipato al bando, ma li vediamo poi dopo che ho evidenziato in azzurro gli importi che aveva già accennato prima la stessa Camera, ma sono stati evidenti. Mobilità sostenibile, i famosi 130.000 euro di uno dei contributi dello Stato li abbiamo deciso di allocare tutti su mobilità sostenibile, quindi vuol dire piste ciclabili, significa marciapiedi più in opera, più idonei, passaggi pedonali e quant'altro. Edificio di culto. Mi ricordo, se non ricordo mai, che nel consiglio precedente ne ha parlato l'assessore Tesio. Entro ottobre gli ordini religiosi, non solo la religione cattolica ovviamente, che hanno edifici di culto riconosciuti come tali, devono fare domande per avere un contributo previsto per legge. Se non fanno domanda, l'anno successivo non si può mettere nulla a bilancio. Quest'anno nessuno ha fatto domanda, e pertanto, anche se le abbiamo ricordato di fare domanda, non è che siamo stati zitti, ma tra motivi vari nessuno è tenuto di fare domanda, quindi questo piccolo stanziamento di 10.000 euro nel 2021 non c'è. Poi prenderà nel 2022, ma non potrà essere il doppio, sarà sempre 10.000 euro quest'anno, un anno fa. I fondi di riserva nei limiti di legge sono circa 50.000 euro, 52.000 euro nel comune. Fondo perte partecipate, è nato fondo che è stato valorizzato con 7.000 euro, che è quello che presumibilmente dovremmo accantonare, quindi non spendere, solo accantonare, in base all'andamento del bilancio dell'aeroporto della Valdigi. Noi con il nostro 0, se il rapporto di Valdigi chiuderà il bilancio del 2020 con una perdita approssimativamente uguale a quella del 2019, noi dovremmo accantonare 7.000 euro a questo fondo. Non è che dobbiamo versare al rapporto di Valdigi, dobbiamo solo accantonarli, e le abbiamo già previste, in quanto anche a causa Covid è difficile che il rapporto non chiudi perdita. Sul resto, in base a quello che ci rimane. Andiamo a vedere adesso le principali spese, queste le principali entrate che abbiamo viste prima, per macro aggregati, quindi in modo logico. Scusate solo un attimo, arrivo subito. Allora, ho la risposta per la domanda che ho fatto prima sugli spuntisti, mi è arrivata adesso. I posti sono 10 e gli spuntisti che fanno domanda variano da 10 a 15 a seconda della stagione. Questo è quanto. Mi è arrivata la risposta adesso dal comandante Martini, che cui ho chiesto prima tramite WhatsApp. Quindi sono 10, sempre tutti occupati. Spese correnti. L'ho fatto per macro raggruppamenti in modo da rendere più chiaro le voci. Lavoro dipendente, siamo sui 4 milioni all'anno. L'IRAP incide per circa 250 mila euro. I beni e servizi per 8 milioni e mezzo. E di fianco vedete quali sono le principali, le 11 voci principali che da sole fanno 6 milioni e 400 mila euro. Smaltimento rifiuti, che dovremo rivedere con quando ci arriveranno i calcoli esatti, 2 milioni e 720 mila. 850.000 mensa scolastica, quindi 110.000 euro più dell'anno precedente, utenze canoni 736.000, illuminazione pubblica 570.000, aree verdi 435.000, manutenzioni ordinarie, di cui 80.000 euro per le strade, 310.000 euro, trasporto scolastico, vi ho detto, 227.000 euro, interventi per alunni disabili 200.000, indennità di carica aggiunta presidente consiglio comunale 117.000 euro, servizi informatici e telecomunicazioni 106.000 euro, aggio per riscossione dei tributi 100.000 euro. Totale delle principali spese di questo macro raggruppamento acquisto di beni e servizi 6.371.000 euro. Trasferimenti correnti 770.000 euro all'Unione dei Comuni, 696.000 euro all'Unione Solidale, 290.000 euro all'Università, 80.000 euro contributo di scuole materne non statali, 66.000 euro Stadio Moreno, quello che vi ho detto prima, anzi sono 66.001 euro, rimborso cedole librarie 36.000, integrazione sociale casa popolare 36.000, stagione teatrale 26.000, poi su questo eventualmente l'assessore Senesi potrà dare spiegazioni perché non è zero, anche se Milano al momento è chiuso, ma c'è un motivo. Al consorzio Movimento Solidale 20.000 per la biblioteca e poi l'educativa di strada 15.000 euro. Il totale delle prime 10 voci fa, c'è un errore di battitura, 2.035.000 euro su 2.280.000. La rimanenza è fatta da decine e decine di voci di importo inferiore ai 10.000 euro. Queste sono quelle principali che sono state fatte. Interessi passivi 36.000 euro. Ho voluto evidenziare questa spesa di 4.000 euro, perché non vorrei che qualcuno dicesse che l'ho tenuto nascosto. Io ne ho parlato più volte nei consigli comunali precedenti, quando dicevo che i 290.000 euro dell'università bisognava intendere in realtà 300.000 euro, per cui, per quanto noi facciamo parte dell'Unione per il decentramento dell'università della provincia di Cuneo, che ci costa circa 7.000 euro all'anno, e poi avremmo dovuto pagare le spese a fiduzione che erano comunque in ogni caso inferiori ai 4.000 euro. In realtà la fiduzione ci costa 3.625 euro. Per comodità di bilancio e mia disposizione un solito 4.000 euro. Per cui 290.000 euro più circa 7.000 euro che andiamo a dare al decentramento universitario più questi 3.000 e qualche euro fai 300.000 euro che io ho sempre dichiarato come costo annuale 1.000 euro più 1.000 euro meno dell'università con la nuova convenzione fissi contro i circa 450.000 euro variabili, 440-450.000 euro variabili degli ultimi esercizi. Voglio evidenziare anche se una cifra molto piccola proprio per massima trasparenza e chiarezza nel caso. Abbiamo delle poste correttive di 79.000 euro in cui la grossa parte la fa lo Stato che si fa rimborsare 50.000 euro per l'emissione della carta d'identità elettronica. Il comune fa tutte le pratiche, dopodiché la carta arriva da Roma dal poligrafo dello Stato con un costo del Comune di 50.000 euro che ovviamente è ribaltato sui cittadini e quindi noi abbiamo anche le entrate. Comunque, essendo solo tre voci su questo capitolo, ho deciso di mettere tutte e tre in modo tale che fosse chiaro i 79.000 euro di cosa si tratta. Altre spese correnti. 195.000 dell'assicurazione contro i 235.240 che pagavamo fino all'anno precedente. Fondo di valutazione crediti, anche qui quello che prevede la legge, 136.000 euro. L'IVA debito, che è l'IVA che realmente versiamo, non un'IVA che incassiamo e poi versiamo, l'IVA a carico del comune, 110.000 euro. Abbiamo già stanziato, come accennato prima, 54.000 euro per il rinnovo del contratto, che non sapremo quando verrà rinnovato, né quale sarà il vero costo, ma è una cifra indicativa che rientra nei parametri. Fondi straordinari o spese non prevedibili, come la legge impone, 50.266 euro, più o meno divisi equamente sui due fondi, circa 25.000 euro a fondo, i 7.000 euro che ho citato prima delle perdite sulle partecipate, altre spese varie, 5.000 euro, totale 557.000 euro. Il totale delle spese correnti previste, 15.652.000 euro. Quindi nella prima parte vi ho raccontato un po' come vengono stimate, ora vi ho fatto vedere i principali numeri di... che compongono il bilancio in uscita spesa corrente. Per quello che riguarda le spese capitale, allora, le ho dettagliate tutte mettendo a sinistra quella fonte di finanziamento. Non sto lì a leggervi tutti, sono i 300.000 euro di Piazza Cavour che finanziano i fondi di bilancio. Sulla piscina ho scritto uno pure. Questa riga qui volevo scrivere in azzurro, purtroppo non poi ne è uscita così. Noi abbiamo partecipato, quello che ha detto prima l'assessore Camera, a un bando per la manutenzione straordinaria della piscina per un progetto da 400.000 euro. Come vi ho detto il precedente consiglio comunale, non essendo sicuri di vincerlo, perché non siamo solo noi che abbiamo partecipato, abbiamo in ogni caso stanziato soldi di bilancio, quindi soldi veri, 150.000 euro per le attività indispensabile, in cui anche la lutte, il cambiamento dell'unità di trattamento aria. Quindi, se saremo tra i vincitori del bando, questi 150.000 euro verranno utilizzati per altre opere pubbliche o asfaltature strane, utilizzate in conto capitale. Altrimenti procederemo con l'attività di messa in sicurezza per 150.000 euro della piscina e in particolare sostituendo l'unità di trattamento aria che è fondamentale in una piscina, forse più fondamentale ancora dell'impianto di scaldamento dell'acqua della piscina stessa. L'asfaltatura delle strade interne 150.000, 80.000 è una spesa corrente, mobilità sostenibile 130.000, quindi piste ciclabili, pedonali, disabili, interventi contro la disabilità sulle strade, 80.000 euro per adeguamento strumenti urbanistici, anche in questo caso qui le spiegazioni sono in grado di arrivare all'assessore Tesio. Segnaletica orizzontale e verticale, anche qui norme di legge e una spesa che non può non essere fatta, si rischia anche un reato penale. Vabbè, e poi piccole spese di 7.000-2.000 euro e 2.300, sempre di bilancio. L'unica cosa che è subgiudice e questi di questa videata sono i 400.000 euro che, come è stato spiegato, dobbiamo metterle a bilancio altrimenti non possiamo partecipare al bando, ma non sono soldi certi. In questa videata ho messo le tre voci degli altri tre bandi a cui abbiamo partecipato, anche in questo caso qui sono soldi non certi, ma anche in questo caso qui o sono messi a bilancio in entrata come partecipazione dei bandi e in uscita per l'attività che abbiamo previsto e di cui abbiamo partecipato al bando, altrimenti A, non potevamo partecipare al bando, B, anche partecipando, poi se fossero mai risultati vincitori, i soldi sono mai arrivati, perché noi non avevamo potuto e non avevamo fatto tutte attività burocratiche propedeutiche per poter partecipare al bando. Un'altra voce, l'IMU abbiamo votato prima, sono esattamente quelle dell'anno precedente, sono queste, e gli importi previsti di competenza sono nel 2020 6.027.000 euro e poi leggermente in aumento. c'è un grosso salto tra il 2019 e il 2020, perché il 2019 era solo IMU, nel 2020 c'è la nuova IMU che comprende anche la TASI, nel 2021 anche. Quindi questo salto che c'è dal 2019 al 2020 non è dovuto a un maggiore incasso reale, semplicemente in quella tabella lì che chiede il Ministero c'è solo l'IMU, nel 2020 c'è l'IMU e più la TASI, quindi la nuova IMU, e quindi c'è questa discordanza, questo saldo che non deve però far credere che abbiamo incassato 1.800.000 in più, che non è assolutamente vero, è semplicemente una cosa contabile per essere a norma di legge. Il tribunale comunale IRP fino a 8.000 euro, anche in questo caso qui non sono modificate, è zero, tra 8.000 euro in su e lo 0,80% con tutte le varie deduzioni di legge. Anche in questo caso qui, anzi in questo caso qui, abbiamo ridotto, come vi ho detto prima, l'incasso previsto al minimo della forbice che il Ministero ci ha fornito. Ci ha fornito la forbice e poi ci ha detto prendete il numero più basso, quindi l'ente poteva darci subito il numero più basso senza farci vedere la forbice. Dal 2021 abbiamo previsto in salita, in quanto speriamo tutti che il Covid ci lasci un po' tranquilli, e se il Covid passa è previsto un aumento del PIL e quindi anche del tribunale comunale. Ma andremo poi a fare i calcoli esatti quando faremo il bilancio nel 2021. Alcune tabelle. Copertura dei servizi, non dei servizi a domanda individuale, ovviamente. La legge prevede che la copertura sia non inferiore al 36%. Questa tabella è quella ufficiale dello Stato, in cui però voglio notare che su asilo nido c'è il solito asterisco, perché questa tabella prevede che il costo venga calcolato dell'asilo nido solo al 50%, per cui non è vero che noi incassiamo 280.000 euro previsti a fronte di 257.000 euro di spesa. Ma noi avremo 280.000 euro previsti a fronte di una spesa di 515.000 euro reale. Però questa tabella, che è una tabella ministeriale, prevede che venga messo solo questo importo, quindi 50%, e non venga considerato il trasporto alunni. Che il trasporto alunni, pur essendo in realtà un servizio di domanda individuale, non è legalmente un servizio di domanda individuale. Nella slide successiva andrò a esporre la stessa tabella con l'asilo nido al 100% dei costi e inserendo anche il trasporto alunni. Però questa è quella che fa fede sulle varie, se voi andate a vedere la nota integrativa trovate questa tabella, non quella successiva. Noi siamo, in base a questo modello di calcolo, quasi al 50% della copertura. In particolare quella che copre, che aiuta a tirare un po' sulla media è la mensa, però è un'entrata prevista. Sulla mensa non riusciamo mai a incassare realmente questo importo, perché un po' di evasione non colpevole, cioè quella colpevole l'abbiamo sempre. D'altra parte non possiamo negare il pasto ai bambini, il pasto viene fornito a tutti. Se tu hai genitore in modo colpevole, pochi o incolpevole, diciamo alcuni più, per non dire molti più, hanno difficoltà a pagare, andremo a attingere ai fondi di riserva, andremo a attingere agli accantonamenti, ma il cibo non si nega a nessuno ed è uguale per tutti i bambini, a prescindere da quanto paghino. Che poi è una cifra che varia, perché varia da circa un euro per quelle più basse, vado a memoria, a quasi 5 euro pasto a quelli che pagano di più. Tutti gli altri siamo decisamente sotto la copertura dei costi, ma è evidente che altrimenti sarebbe un business e non un servizio erogato dal comune. La stessa tabella, vista in modo diverso, l'asilo nido è al 100%, per cui quello che prima era la copertura del 108 scende al 54%, il totale scende dal 50 al 44%, ma se andiamo a considerare anche il trasporto scolastico, scende al 19,82%. Nel trasporto scolastico abbiamo già tenuto conto dei 25.000 euro che ci arrivano normalmente, io ho sempre i problemi di memoria, da un ente benefico della città di della frazione di Cavallotta, che tutti gli anni eroga al comune sevigliano 25.000
euro. Buongiorno Arnaldo Bruno.
Grazie mille. Allora, normalmente non l'avevamo mai messo, aspettiamo sempre di ricevere e mettevamo solo i 20.000 euro che sono quelli che prendiamo dagli studenti. I studenti pagano 20.000 euro, fuori 227.000 euro in costo. Quest'anno, essendoci già un verbale dell'ultima assemblea della Fondazione Arnaldo Brun, in cui è garantito questo contributo al comune, per noi diventa un'entrata certa e per cui l'abbiamo messo in modo diverso dagli anni precedenti, che non avevamo questa deriva del Consiglio di amministrazione che ce lo garantiva. E quindi, rispetto alle precedenti, la copertura è più alta, ma è più alta perché avete messo un contributo di 25.000 euro, mentre gli anni precedenti ci basavamo solo sui 20.000 euro, che era l'entrata certa. Praticamente abbiamo una copertura reale di meno del 10% del trasporto scolastico. Forse è possibile dare a tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scolastico 1.000 euro all'anno e fosse autosufficiente risparmieremo molto, ma ovviamente è impossibile chiedere a qualcuno che si faccia carico di questa responsabilità di caricare anche i bambini di qualcun altro, per cui sono soldi spesi bene. Comunque la realtà dei fatti è 41,85% della copertura. Scusate. Un'altra tabella che può essere di interesse è quella relativa alle partecipate del Comune di Savigliano, dove il Comune di Savigliano ha delle quote in altre società, consorzi, quant'altro. Alpiacque il 5%, non tutte queste avranno il bilancio consolidato quando faremo il bilancio di chiusura, perché a seconda della normativa in vigore, al momento dell'estensione del bilancio consolidato, alcune verranno comprese, altre no. Questa però è la realtà dei fatti, la totalità delle nostre partecipate. Il 5% al Piacque, in attesa che l'acqua passi totalmente pubblica, il 13,70% al consorzio Agiform, il 12,40% Monviso Solidale, 14,25% consorzio SEA, lo 0,47% la TL, il 20% la Fondazione Manifestazioni, e lo 0,52%, è sceso dallo 0,80% allo 0,52% in base all'ultimo momento di capitale, nella GEAC, che è l'aeroporto di Levandici. Noi non abbiamo partecipazioni da dismettere, noi che dovevamo dismettere era quella dell'ente manifestazione che era un SRL, è stata trasformata da dismettere ai sensi di legge, mentre avevano fatto volentieri a meno, che è stata trasformata in fondazione e dove il comune non può avere la parte maggioritaria. Tutte le altre sono assolutamente in regola con la normativa attuale, quindi non dobbiamo dismettere. C'era un piccolo problema su Alpiac che a sua volta aveva una partecipata e quindi era una partecipata ed una partecipata che metteva in difficoltà gli enti pubblici. Col 31/12/2020 è stata incorporata in Alpiac, per cui è scomparsa. E quindi il 5% è tutto di Alpiac. Quindi noi tramite Alpiac abbiamo 0,00 di un'altra società di cui sì, chiaramente non ce ne fregava assolutamente nulla e che aveva messo un po' in credito tutti i comuni soci di Alpiac perché non rispettava esattamente i parametri di legge. Dal 2021 siamo tutti perfettamente in regola. Questa è l'ultima slide che ho predisposto. Vi cito ancora alcuni dati. Il rimborso dei prestiti dei mutui varia a seconda dei prossimi tre anni da 235.000 a 243.000 euro all'anno. Dopo tre anni sarà in discesa perché sempre che non andremo a avere di nuove saranno in estinzione, a cui verranno spinti. La realtà strutturale è la parte di spese correnti che sono nella disponibilità dell'amministrazione. Mi sentite sempre? Grazie. Allora, esiste una tabella che non vi ho pubblicato, ma trovate sulla nota integrativa, perché viene calcolata in base a norme ministeriali su due dati totalmente ridicoli, cioè le spese del personale e dei mutui sulle entrate correnti, e quindi il 28% circa delle entrate correnti viene utilizzato per pagare il personale e i mutui. Però è un dato che è falso, perché sembrerebbe quasi che il comune abbia 72% di spese, di entrate disponibili a fare ciò che vuole. Se noi andiamo, e l'ho fatto come esercizio contabile, a elencare tutte le spese correnti, che sono obbligatorie, perché c'è un contratto, c'è una, le bollette da pagare, se non le fai non riesci ad andare avanti, se non compri il carburante per le auto dei, dei lavori pubblici, le auto sono nel cortile. Quindi tutte quelle spese soggette a contratto, verde pubblico, raccolta rifiuti, pulizia strade, sgombro neve, decide qualcuno, illuminazione, e tutti gli servizi che sono soggetti a contratto, quindi a un bando di gara e a un contratto sottoscritto, rimane in realtà il 4,51% delle entrate correnti che il comune può disporne come vuole, che quindi non rientrano in quelle, diciamo, obbligatorie per legge, obbligatorie di fatti, perché se hai un contratto devi rispettarlo, ovviamente. In questo 4,51%, se andiamo a togliere quelle che, a mio giudizio, poi ognuno può ovviamente fare le considerazioni che ritiene opportune, non possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno, tipo estate ragazzi e quant'altro, questo 4,51 scende circa l'1,5%. Stiamo parlando di bilancio previsionale. Però vi dicevo all'inizio, il bilancio previsionale serve a far sì che tutto venga garantito e poi in corso d'anno con le entrate non ripetitive andiamo a fare le altre cose. Perché è evidente, non avesse nessuna entrata durante l'anno di non ripetitive, probabilmente non servirebbe neanche la giunta, basterebbe un ragioniere che faccia il bilancio e che lo discorso. Quindi diciamo c'è molto, però si gioca la buona partita, come ho già detto più volte, durante l'anno nelle variazioni di bilancio. Perché è vero che quando scade un contratto il comune potrebbe anche non più rinnovarlo, ma non puoi non rinnovare il contratto del verde pubblico, non puoi non rinnovare il contratto del lene e quant'altro. Puoi cercare di fare efficienza, risparmiare da qualche parte, ma alla fine sono spese che diventano obbligatorie, anche se non lo sono, nel concetto che la legge ti dice di rigidità strutturale. Comunque noi siamo sotto il 4,50% di entrate correnti utilizzabili a proprio, virgolette, tessimento, scusatemi il termine, dalla giunta, comunale. Sull'IMU ne abbiamo già parlato, Enrico, quello dell'anno scorso, sto girando alcune cose che non vi ho dato, ma è più denso. Ah, ok, sempre, chiudo questo, scusate, interrompo condivisione, non ce ne sono più. Sono di nuovo passo io? O ci sono noi? Allora, il discorso della fiduzione bancaria per l'università. Fiduzione bancaria per l'università, noi abbiamo chiesto la fiduzione di 290.000 euro per 22 anni. Per
dire, no, Michele, scusa Michele, c'è la condivisione dello schermo comunque.
Scusate, hai ragione. Adesso?
Ancora.
Io ce l'ho sbarrato. Beh, al limite finisco l'intervento, poi limite mi...
Io non la vedo. Ah, io la vedo, pazienza.
Beh, misteri dell'informatica. Ho lavorato 23 anni in informatica, ma i misteri sono misteriosi.
Sì, sì, metto la chat, questo messaggio, eccetera, eccetera.
Vedete che intervengo io a mettere a posto.
No, grazie. Allora, noi abbiamo chiesto la fiducia di 22 anni di 290.000 euro. E il costo di gestione è, virgolette, solo così, virgolette, su 290.000 euro l'anno. Non ci hanno fatto pagare la fiducia su 6 milioni, che veniva una cifra che era totalmente impossibile e non avremmo neanche firmato la convenzione. Però ci hanno chiesto di avere un deposito di 290.000 euro presso un loro conto a Cassa di Risparmio. Per cui questo non va nei costi del comune, perché non è un costo del comune, è semplicemente come cassa abbiamo 290.000 euro depositati che o li utilizziamo a pagare l'università 290.000 euro, o l'università la paga la Cassa di Risparmio utilizzando i nostri 290.000 euro. Però non è un costo, ma va a bilancio come garanzie prestate a terze. Quindi non lo trovate nel bilancio nei costi, perché non è un costo, ma lo troverete se avete voglia di sfogliare quelle centinaia di pagine e leggere tutta la relazione, ma io ve lo anticipo, tale che se lo trovate non abbiate problemi, semplicemente in quanto è i soldi che la Cassa di Risparmio andrà a utilizzare per pagare i 290.000 euro se noi non diamo indicazione al tesoriere di pagarle quei soldi che abbiamo sulla banca stessa. Però questo era per chiudere il discorso. Il costo rimane, come ho detto prima, sempre di 300.000 euro all'anno, non 100.000 euro. Io avrei chiuso qui, in quanto ho pensato di lasciare spazio anche agli altri assessori sulle domande di contenuto e non tanto di quantità, sulla parte quantitativa, ma ci tenevo molto a illustrarvi la metodologia di stima delle entrate e delle uscite che è guidata da quello che prevede la legge e alcuni numeri sono martellati dentro perché così ci viene imposto dallo Stato. Però era corretto, perché molto qualcuno mi diceva perché non aumentiamo di 300.000 euro le entrate, perché se la media degli ultimi anni, 2020 non fa testo ovviamente, non è quella, intanto poi i revisori non ti danno parere favorevole, quindi sei obbligato a usare la media degli ultimi anni, salvo che sia in grado di giustificare con considerazioni considerate valide l'aumento, cosa abbiamo fatto per gli oneri di costruzioni, in quanto è un trend in crescita, nel 2021-22 ci sarà ancora il 110%, e qui abbiamo messo qualcosa in più e ci è stato riconosciuto. Lo stesso dicasi per i loculi, ci sono loculi in più che prima non c'erano e quindi abbiamo potuto mettere in più. Sull'addizionale IVA, ti ho detto, ti hanno imposto un ribasso per legge, e noi ovviamente siamo tenuti, e sul resto è quasi tutto sulla media degli ultimi anni come entrate, mediato dalla logica, senza tenere presente l'anno 2020 che ha sbagliato tutti i conti, ma tenendo presente che nei primi anni del 2021 avremo ancora la pandemia, per cui determinati incassi saranno inferiori o torto collo, in quanto è evidente che se persone non lavorano tanti incassi non li abbiamo. Finisco qui per non annoiarvi, se volete, se non chiedete, posso inviare a tutti il testo scritto su cui mi sono basato, me lo posso inviare tranquillamente, altrimenti nessun problema, sulla registrazione ci sono le slide e quant'altro. Azzero un attimo il microfono, così lascio la parola alle domande, eventualmente chiarimenti che posso dare io o i miei colleghi quando parleremo di cose specifiche del loro assessorato.
Bene, iniziamo la discussione. Si era prenotato Ferraro Rocco, consigliere Ferraro Rocco può parlare.
Grazie.
Sentite, un attimo, mi alzo un attimo perché se vedo intanto di alzarmi, ma sono qui a un metro e mezzo, sono presente, ascolto tutto.
Ho capito.
Prego Ferraro, può intervenire.
Ho detto che per un minuto o due non mi vedrete, che devo.
Ah, scusa, no,
ma io sono presente a un metro di distanza, quindi sono presente.
Credevo che dovevo aspettare io due minuti.
No, sto ascoltando, ma non mi vedrete per un minuto. Per qualche minuto.
Allora, io vorrei fare questo tipo di intervento, una dichiarazione di voto e una riflessione su quello che ci ha illustrato l'assessore al bilancio. Per quanto riguarda la dichiarazione, credo parlare a nome della lista civica, si dà un giudizio positivo sul bilancio, quindi sarà un voto a favore, da una motivazione, quello che siamo in una situazione di pandemia, le cose che sono state già dibattute stasera in ogni ordine di problemi, e credo che sarebbe una irresponsabilità non approvare in questo periodo il bilancio per continuare l'attività dell'amministrazione. E l'altro giudizio che sul piano tecnico contabile, quindi per l'esposizione dell'assessore, ma il lavoro che è stato fatto egregiamente dagli uffici, è un bilancio perfetto sul piano ragionieristico, e quindi credo che da un punto di vista di valutazione non ce ne siano, e quindi il voto per quanto riguarda la nostra lista sarà favorevole per l'approvazione del bilancio. Detto questo, però rivendico dal mio punto di vista una riflessione che può servire, visto che queste sono le sedi più idonee in un dibattito pubblico, quindi di far conoscere un po' quelle che sono le nostre esperienze amministrative, come ci muoviamo all'interno di un'istituzione, sapendo che anche noi, facendo parte di una maggioranza, di minoranza, comunque tutti quelli che siamo i rappresentanti dei cittadini di Savigliano, vorremmo esprimere delle posizioni. Ovvio, sempre con il faro davanti, che è quello che la democrazia è una cosa molto seria e si esercita, e che quindi anche quando si è in dissenso e quindi si è in minoranza all'interno di una maggioranza sui singoli punti, quindi credo che bisogna comunque stare all'interno delle decisioni di maggioranza, perché sennò l'altra strada è quella che uno va via e finisce la storia. Fatto questa promessa, quindi proprio per evitare strumentalizzazione di parte, io e questo è il terzo anno che lo faccio questo discorso, però devo prenderne atto che sono una minoranza all'interno della maggioranza, e però io non rinuncio alle mie idee, alle mie esperienze e all'attività che professionalmente, vivendo nella pubblica amministrazione e nel sindacato, ho maturato, e quindi su affrontare dei problemi ci sono delle visioni diverse da un punto di vista strategico, e quando si opera in un'amministrazione bisognerebbe tenerli a mente. Allora io voglio evitare, siccome per la cronaca abbiamo avuto anche qualche disguido, ma più che con l'assessore l'altro giorno sulla commissione, la prima commissione che esaminava il bilancio, vorrei chiarire quali che sono i presupposti, perché credo che sia un problema di dignità reciproca per tutti noi. La prima questione, io sto ponendo da un po' di tempo, e quindi se non è così prendo atto, come dicevo prima, ma per esempio per quanto riguarda la questione del personale. Allora, abbiamo, poi ho ricevuto anche una menta, tra virgolette, diciamo, dei numeri, perché erano dei numeri sbagliati. Io ho fatto soltanto, ho citato dei numeri che riguardano la spesa del personale, prendendo a riferimento l'anno 2017, l'anno di insediamento di questa amministrazione, e il 2021, questo bilancio di prospettiva, su quello che erano gli impegni di spesa nel 2017 e le previsioni che si hanno nel 2021. Boh, io non cito più le differenze, perché poi sono a rischio di fare degli errori. Quello che volevo introdurre alla riflessione del Consiglio è il fatto che questa mole di spesa, che è giusta perché ci sono i contratti di lavoro, ci sono le regole da rispettare, perché c'è una classe lavoratrice, ci mancherebbe altro, uno come me che ha dedicato la vita a tutelare gli interessi dei lavoratori, dicesse cose diverse, sarei magari un pazzo da manicomio. Allora, quello che volevo dire in quella discussione, che voglio riproporre al Consiglio, è che questa mole di aumento di salariale, perché nella differenza tra l'impegno di spesa del 17, poi per vedere le spese, le cose che diceva l'assessore sull'allungaggio delle applicazioni dei contratti, innovamento, eccetera, eccetera, e quello che viene previsto in questo contratto, c'è uno spazio, ma non un anno, nell'arco di questa nostra amministrazione, di circa 600.000 euro in più. Allora, la considerazione che io ho fatto, e da un punto di vista anche dei meccanismi del contratto di lavoro, perché per esempio mai abbiamo discusso noi come maggioranza e come consiglio comunale, per esempio, sulla cosiddetta performance, che è l'incentivo che è stabilito dal contratto per andare a vedere le posizioni, il lavoro e la professionalità dei lavoratori del comune, per incentivare, raccordare e dare incentivi, e quindi anche di mettere il personale in una situazione, come dire, ideale, e dare il proprio contributo all'attività dell'amministrazione comunale. Siccome io parto da una logica, conoscendo la macchina amministrativa, che in questo comune non è tutto oro quello che ci luccica, quello che ci dice il sindaco quando dice i miei dipendenti sono tutti bravi, io ritengo che è un'ironia che per me non mi basta. Io credo che in ogni organizzazione umana ci sono, come nelle fabbriche, come in ogni posto di lavoro, ci sono grandi meritevoli professionali, ci sono i fagnani, come si dice una volta, ci sono quelli che fanno il minimo indispensabile, così. E io ho posto questo problema in un'altra chiave, facendo riferimento, e quindi la linea politica di questa amministrazione. Perché se voi vi ricordate l'altra polemica che ho fatto sulla questione del verde pubblico, dove questa logica non è più valsa, perché noi ci siamo vantati di fare il ribasso sull'appalto, cambiando la ditta vecchia, e abbiamo visto i risultati del verde pubblico in città, e quindi a questi lavoratori, che sono già lavoratori che poi lavorano all'aperto, hanno delle professionalità, quello che si parlava prima sul taglio dell'erba, delle piante, far bella Savigliana, ci vantiamo di avere 35 parchi, e meno male che l'amministrazione che ci hanno preceduto hanno avuto questa grande lungimiranza, però per questi altri lavoratori noi andiamo a fare un ribasso nell'anno di 60.000 euro in meno. Quindi vorrebbe dire che quei lavoratori dovranno lavorare sotto, altro che il contratto di lavoro. Allora io questo che chiedo. Si potrebbe fare, io adesso capisco che non è, arriviamo sempre all'ultimo minuto, ma aprire una discussione all'interno del Consiglio Comunale per andare a verificare qual è la possibilità, perché è un vantaggio per tutti noi e per lo stesso personale, per riconoscere a chi merita, a chi si dà da fare, a chi fa i progetti, a chi invece li vacchia, eccetera, eccetera. Non voglio allungare. Quindi la mia riflessione, il mio approccio a questa discussione è quello, vorrei discutere di linea, di visione su questi temi che secondo me appaiono delle cose importanti sul piano anche della, come dire, delle prospettive che questo comune. L'altra questione riguarda, che ben ha argomentato l'assessore, ma sempre lo status quo, la questione dei servizi non obbligatori, quelli che noi diamo ai cittadini con il contributo del comune. Siamo una media, dice l'assessore, a seconda 50-45, e che quindi io non ho mai posto problemi, che la cosa della voce più grossa è la mensa, guai a dire che io sarei per andare a rivisitare, anzi in un momento come questo di difficoltà bisogna ancora aiutare di più le famiglie, specialmente nella scuola. Ma mi pongo dei problemi, c'è qualche margine di una discussione per dire, ma se fossimo con tutti il problema, che se poni un problema ti dicono che sei anticulturale, che non ami la cultura. Io ho già posto il suo problema. Se fossimo a casa nostra, avessimo un'azienda, e il museo ci costa 130.000 euro, incassiamo 2.500 euro di biglietto, ma quale società, ma quale famiglia potrebbe reggersi su questa cosa? Allora, parliamo sempre di associazione culturale, mai possiamo fare un ragionamento per vedere se nell'arco di più anni di bilancio si può in qualche modo provare a ridurre e quindi verificare anche da un punto di vista così dei carichi familiari, perché ci sono dei servizi e non la mensa, perché vengo di nuovo accusato che faccio il problema della mensa, ma una serie di servizi a domanda individuale che sono, per carità, tutti utili, perché se abbiamo garantito questo va bene, ma l'approccio al pagamento, per esempio, da un punto di vista pratico, non sono tutti figli uguali, no? Ci sono i figli dei professionisti, dei figli dei medici o degli operai che non sono sulla stessa. È un modo per dire, per cui ritengo che una discussione più approfondita su una serie di problemi che riguardano il bilancio bisognerebbe in qualche modo farlo. Purtroppo io continuo a dire questi concetti, ma non trovo la stanza. Scusate se ho fatto questa valutazione, ma io ce l'ho dentro e devo esternarlo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Pasquale Portolese. Prego, può intervenire.
Grazie Presidente. Come gruppo consigliare del Partito Democratico vogliamo esprimere il nostro ringraziamento all'assessore Lovera, ai colleghi di giunta, a tutti i funzionari degli uffici che afferiscono ai vari assessorati, al segretario generale, insomma tutti gli attori che hanno profuso impegno ed energie, ciascuno per le proprie competenze, nell'elaborazione del bilancio di previsione, ovvero dello strumento contabile di governo della città. L'assessore Lovera ha illustrato, come già nelle precedenti occasioni, in modo puntuale ed efficace, soprattutto dal punto di vista aritmetico, il contenuto dei vari capitoli di spesa. Si evince chiaramente come si tratti di un bilancio che, pur realizzato con attenzione, è fortemente condizionato, ancora più degli anni passati, da situazioni contingenti. Una su tutte certamente non prevedibile, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Una situazione davvero drammatica che ha condizionato e purtroppo continua a influire negativamente sul modus vivendi e operandi dell'intera nazione. Non è superfluo ricordare che il nostro paese è stato investito da una sorta di tsunami sanitario che, oltre a provocare migliaia di vittime, alle quali doverosamente ci inchiniamo, ha creato una situazione di allarme non facilmente gestibile, per affrontare la quale da parte del governo centrale si sono dovuti adottare dei provvedimenti radicali, applicando delle misure di sicurezza, passando da un lockdown totale all'esordio della pandemia, a delle misure tuttora in continua evoluzione, facendo riferimento ai dati giornalieri della curva epidemiologica. Questa serrata lascerà diversi settori in ginocchio in tutta la penisola e purtroppo avrà delle ricadute negative anche sulla nostra realtà locale. Quindi si tratta di un bilancio che non si può isolare facendo riferimento solo ad aree di cifre, ma deve essere inserito e collegato all'azione di governo che questa maggioranza ha cercato di esercitare in modo giudizioso fin dal suo insediamento, affidandosi a delle politiche di buon governo che hanno messo sempre al centro dell'azione amministrativa le persone, i cittadini, la nostra idea di comunità. A maggior ragione, a loro protezione, in questa buriana, vorrei ricordare l'attenzione posta al settore del welfare e del sociale, delle attività produttive, facendo tutti gli sforzi utili per mantenere le politiche sociali e per garantire i servizi. E per ricordare qualche capitolo che è stato già citato più volte questa sera per quanto riguarda l'addizionale comunale IRP, l'IMU, la TARI, non vi sono stati aumenti e le tariffe sono rimaste invariate, confermando le aliquote dell'anno precedente, come ribadito negli altri interventi. Permettetemi di sottolineare che grazie al senso civico dei nostri concittadini abbiamo registrato un ulteriore aumento della percentuale della raccolta differenziata, passando dal 72.3 del 2019 al 73.1 del novembre fino al novembre 2020. Per il sociale e il welfare, nonostante le difficoltà ambientali, gestionali, economiche, sono state attivate una serie di iniziative legate all'educativa di strada, per esempio. Cito alcuni progetti solo per titoli, per questioni di tempo. Progetto Ci sto dentro, interventi di rete con il territorio, interventi nell'informalità reale e virtuale, interventi negli istituti scolastici. Gli operatori hanno lavorato a stretto contatto con gli insegnanti su percorsi formativi educativi e sui temi della prevenzione, educazione socioaffettiva. Quasi tutte le azioni promosse e attivate nel 2020, salvo poche eccezioni, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in vigore, avranno continuità nel 2021. Centro Famiglia e Ludoteca. Mi piace ricordare in questa sede che il nostro centro famiglie più volte in varie sedi istituzionali è stato portato a modo esempio quale modello da imitare ed esportare. È stato necessario reinventare e rimodulare le attività, ma si è continuato a lavorare per favorire comunque l'aggregazione, talvolta anche solo in chat, con un proficuo confronto e scambio di idee, quale sostegno alle famiglie. È stata ben gestita l'estate ragazzi e molteplici sono state i propositi e le iniziative messe in atto. Tra le novità vorrei sottolineare il Parco della Lentezza, che coinvolge genitori, bambini, educatori e adolescenti. E ancora, sono partiti i lavori per il co-housing e grazie alla stretta collaborazione con i gruppi consiliari di minoranza e con le associazioni c'è stata una gestione oculata della redistribuzione dei buoni pasto per le famiglie in difficoltà. Nel settore cultura, l'emergenza pandemica ha avuto delle ripercussioni negative anche sull'area tematica della cultura in generale e delle manifestazioni ad essa collegate. Nonostante queste difficoltà, si è riusciti in qualche modo a creare una stagione estiva teatrale nuova, l'apertura dell'ufficio turistico, mantenendo l'appalto attivo, mantenuto il finanziamento previsto per gli assistenti e l'autonomia della scuola, dando la possibilità di svolgere questo ruolo a casa, garantendo un sostegno alle famiglie. Per il 2021 si è riusciti a mantenere il budget relativo al teatro finanziando la stessa cifra. Finanziamenti stanziati in più per le scuole, perché ci sono state e ci saranno più spese legate alla mensa per le quali se ne è fatto carico il Comune. Abbiamo partecipato al bando per finanziare gli arredi scolastici. È meritorio non aver tagliato i servizi legati al mondo della scuola. Per quanto riguarda le iniziative legate alle attività sportive e all'urbanistica, il Covid-19 ha avuto un impatto negativo sulle società sportive e sulle attività sportive nelle varie discipline. Per venire incontro al microcosmo costituito dal settore sport sono state promosse delle iniziative a favore sia delle società sportive che per i fruitori delle palestre. È stata concessa la gratuità delle palestre e spazi comunali per chi ha organizzato i centri estivi da giugno a settembre. Con il bando Alleniamoci a crescere sono state esentate le società sportive al pagamento delle tariffe legate all'attività under 16, restituendo al territorio circa 4.500 euro. Per il 2021 sono previsti ulteriori 5.000 euro quale supporto per un intervento a favore dello sport per tutte le fasce sociali. È stato approvato un finanziamento per lo studio di fattibilità del nuovo centro polisportivo in via Becco Dania. Si andrà a finanziare l'intervento di manutenzione della piscina comunale. Si andrà ad approvare il regolamento per la concessione di contributi finanziari a nuove attività che si insedieranno nel centro storico della nostra città. Si andranno ad approvare i lavori di riqualificazione di Piazza Cavour. Si finanzierà una variante del piano regolatore che si concentrerà sull'adeguamento delle fasce fluviali sul torrente Maira. Quindi, malgrado l'annus horribilis, tanti impegni si è cercato di portare avanti e alcune sono ancora in progress. Ma nonostante le già citate difficoltà, come gruppo consigliare del Partito Democratico, ma credo di interpretare anche quelli che sono i sentimenti dei colleghi della lista civica, quindi come maggioranza, assieme alla messa in sicurezza del bilancio, atteggiamento sicuramente virtuoso per carità, ma poiché si tratta del documento di pianificazione e di programmazione politico-amministrativa, vorremmo chiedere al sindaco e ai colleghi di giunta uno sforzo in più per adottare degli interventi su quelli che saranno le prossime variazioni di bilancio. L'anno scorso ho usato una metafora calcistica, quest'anno mi piace usare una metafora che viene accostata al tennis. Non farci prendere dal complesso del braccino corto. Noi faremo da pungolo e lo faremo anche suggerendo alcuni indirizzi all'interno di una roadmap utile per ripartire nella fase 2. E daremo il nostro sostegno perché abbiamo una vision e un modello di città 3.0, in maniera da rendere la nostra già bella città più fruibile, più vivibile, più attrattiva. Permettetemi di fare un passaggio, scusate, nella doppia veste di medico e consigliere comunale con la delega alla medicina del territorio. Consentitemi di fare un passaggio sul tema sanità, anche perché in questo momento rimane sotto stress, sotto la lente di ingrandimento. Questa emergenza sanitaria ha messo a nudo lo scollamento tra ospedale e territorio dovuto ad una miope visione ospedalocentrica. Ha evidenziato l'importanza della medicina del territorio e della necessità di una sinergia e confronto tra medici di medicina generale e territorio con un'azione di prevenzione e cura. Anche in era pre-Covid avevamo sottolineato che era aumentato il carico sociale relativamente alla cura delle persone anziane che necessitano di un maggior sostegno e quindi di tutti i progetti di caregiver, di cura e assistenza rivolta a queste fasce d'età e non solo. Quindi diventa centrale il capitolo della Casa della Salute sul quale si sta alacremente lavorando assieme al consigliere Ferraro. Come rimane un tema centrale di stringente attualità l'ospedale, oggi ancora di più, dopo che l'assessorato regionale alla sanità ha messo nero su bianco e ha certificato l'abbandono del cosiddetto piano Magni, che come sappiamo prevedeva il restyling delle attuali strutture di Savigliano, Saluzzo e Fossano, pur con una portata e un impegno di spesa diversi, a favore della costruzione di un ospedale ex novo. Un ospedale che dovrà servire tutto il territorio, compreso nella ex ASL 17, tanto per semplificare e capirci meglio. Questa sicuramente sarà una delle sfide più importanti per gli anni a venire, che dovrà essere affrontata con competenza, lungimiranza e prudenza. Con la speranza che ci si possa lasciare alle spalle il 2020 annus horribilis e che il 2021 possa rivelarsi un annus mirabilis. Il voto del gruppo consigliare del Partito Democratico sarà favorevole. Grazie per l'attenzione.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio De Lio, prego, può intervenire.
Grazie Presidente, anche se è difficile dopo questa lunga serie di elenchi e di cose ben fatte da questa amministrazione fatta dal consigliere Portolese. Intanto ringrazio l'assessore Rovera perché è stato molto sintetico e molto rapido nella sua esposizione. Allora, io innanzitutto dico subito che il mio voto sarà di astensione per rispetto a quello che è stato l'anno che abbiamo passato, quindi per rispetto al lavoro che comunque è stato fatto dall'assessore piuttosto che da tutta la giunta, piuttosto che da tutti gli uffici. Quindi, detto questo, però vorrei capire alcune cose di questo bilancio, poche. È inutile fare emendamenti e spostare dei 1000 euro o dei 500 euro, credo che nelle variazioni di bilancio potremmo chiedere, io almeno personalmente potrò chiedere molto di più. Io credo che ci siano stati pochi, nonostante tutte le belle parole del collega consigliere Portolese, ci sono stati pochi investimenti, soprattutto per quello che riguarda il futuro dei nostri giovani, soprattutto per quanto riguarda il futuro dei nostri giovani, quindi parlo anche di quello che sono le ricerche di lavoro, quindi non solo delle feste, non solo dell'educativa di strada, che sicuramente hanno il loro valore, ma proprio di spazi per i ragazzi, spazi per i giovani, spazi che devono essere assolutamente creati, soprattutto in questo momento difficile per i nostri giovani. A oggi c'è stato un altro suicidio di un ragazzino in casa, si è impiccato, quindi è un momento triste soprattutto per i nostri ragazzi. Io insisto su questa cosa qui, quindi spero che nel prossimo relazione di bilancio ci sia la possibilità di creare delle situazioni importanti per i nostri ragazzi, che non vuol dire solo dargli fargli il pasto più che costi di meno, piuttosto che è anche importante, ma dare veramente luogo a delle situazioni, non solo a delle feste o degli eventi, delle situazioni dove loro saranno protagonisti. Io poi sia a livello sportivo che a livello così di gioventù, se sarò chiamato, ho assolutamente delle idee. Volevo chiedere all'assessore del campo sportivo, quindi del nuovo appalto, noi diamo loro 66.001, appunto come si diceva, l'appalto era quello, a fronte di una spesa più o meno simile, delle bollette eccetera, ma allora la domanda è questa: se sicuramente diciamo le bollette e le varie spese saranno minori da questo in quest'anno che verrà, sicuramente per i gestori del campo sportivo del Morino, perché non ci saranno ragazzi che vanno a allenarsi di continuo, non ci saranno telefonate, non ci sarà luce eccetera eccetera eccetera, il risparmio da quel punto di vista lì del gestore del campo sportivo sarà conteggiato, nel senso che noi gli diamo 66.000 a fronte di 67, ma se poi
loro ne spendono 20-25, hanno un ulteriore guadagno, o dico una stupidaggine, vorrei che mi rispondesse l'assessore, perché io forse non riesco a capirlo. Poi volevo chiedere ancora che se si vince il bando per lo sport e le periferie, no? Quindi riguardo alla piscina, quei 150 euro lì, io per esempio l'avrei invece che per le strade e per l'asfaltatura dove abbiamo già messo dei soldi, avrei preferito fossero utilizzati o potessero essere utilizzati per sempre per lo sport e per i giovani, e con una serie di progetti, visto che arriverebbero, diciamo, da un bando sportivo, chiamiamolo così, sport e periferie, sarebbe per me più importante utilizzarlo proprio per i giovani e per lo sport. L'ultima cosa sono che non ho visto di nuovo, poi era lunghissimo, diceva giustamente già l'assessore che mettersi a lavorare sotto bilancio, per lui che fa questo mestiere, è difficile, per noi lo è ancora di più, sulle telecamere di sicurezza, sulla sicurezza, insomma, perché ultimamente, come ben sappiamo, ci sono stati ben due rapine, una mano armata addirittura, quindi in Savigliano, quindi se c'è in qualche capitolo la possibilità di, appunto, di prevedere questa sicurezza, perché attraverso le telecamere, così come ci aveva promesso l'assessore. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Occelli, prego, può intervenire.
Grazie Presidente. Ma, innanzitutto spiace constatare che i bilanci dei comuni ormai siano fatti in grossa percentuale di spese obbligate, e quindi questo limita molto. Dal punto di vista ragionieristico, credo che il lavoro fatto sia anche buono, perché il bilancio quadra, ma chiaramente non potrebbe essere altrimenti, cioè un bilancio deve quadrare per forza. Solo una domanda prima di giungere alla conclusione. Ho visto che per i prossimi anni sono sempre stanziati 29.000 e rotti euro per settore agricoltura. Volevo capire di preciso in cosa vengono spesi, se sono quelli che si riferiscono alle feste patronali, alle frazioni, oppure se sono altre cose. Poi, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, il mio voto sarà di astensione. E vorrei dire una cosa riguardo, anche se ne ho già parlato prima nel piano triennale dei lavori pubblici, per quanto riguarda il parcheggio, un parcheggio sotterraneo, secondo me sarebbe una cosa che potrebbe aprire un mondo, cioè secondo me noi col parcheggio sotterraneo potremmo vedere un altro futuro per Savigliano, perché si potrebbero andare a togliere magari anche altri parcheggi in altre zone che potrebbero essere destinate a vie ciclabili o anche altre cose più interessanti, partecipare a dei bandi che adesso sarebbe inutile parteciparvi, perché è inutile fare magari una ciclabile su via Saluzzo quando tu hai bisogno magari del posto per fare parcheggi laterali. Facendo questo parcheggio sotterraneo si libererebbero molte altre zone e quindi poi da lì altri investimenti potrebbero partire.
Ha chiesto la parola il consigliere Antonello Portera, gliela concedo, e dovrò assentarmi 2 minuti, quindi consigliere Portera può intervenire. Se dovesse finire prima che io torni, aspettate solo un secondo. Prego, consigliere Portera.
Va bene, grazie. Anch'io mi unisco all'apprezzamento espresso già da altri consiglieri nei confronti delle persone, sia dell'amministrazione, sia degli uffici che hanno partecipato alla stesura del bilancio, a maggior ragione per il fatto che si tratta di un bilancio che capita in un periodo difficile come questo. E nello stesso tempo mi tocca ribadire le cose che ho già detto in altre occasioni.
per le quali il nostro voto sarà contrario. Questa è l'ultima consigliatura, è l'ultimo anno intero della consigliatura. Come in realtà tutti gli anni mi aspettavo non solo una precisa, scrupolosa descrizione tecnica e contabile da parte dell'amministrazione, ma anche una esposizione politica su quello che si vuole proporre ai nostri cittadini nell'ultimo anno e mezzo di mandato. E questo è pervenuto solo in parte dal consigliere Portolese, che ha per diversi tratti del suo intervento parlato un po' del passato, per certi versi è stato anche in parte critico e per alcuni aspetti ha anche presentato alcune delle iniziative per il 2021. Ma questo, visto che il bilancio è espressione, è la carta d'identità di un'amministrazione, ed è una carta d'identità non soltanto tecnica, ma soprattutto politica, programmatica, mi aspettavo anche questa volta una esposizione anche di ampio respiro che ci portasse verso le elezioni, quindi il periodo della scadenza della consigliatura, con una descrizione ampia di progetti e di idee. Il bilancio, in fin dei conti, è una esposizione anche di idee, non soltanto un'esposizione di numeri. Sotto questo profilo, io ho visto che ci sono alcuni aspetti, alcune cose che sono apprezzabili, perché non sono solamente conservative, come è stata la maggior parte dell'attività di questa amministrazione. Perché mi riferisco in particolare al progetto di Piazza Cavour. Poi c'è un progetto per la mobilità sostenibile, che però non è, è una spesa vincolata perché deriva da un finanziamento statale. C'è un progetto che però è ipotetico, o di manutenzione, o di manutenzione straordinaria, ma particolarmente innovativa, per la piscina, ma appunto, come ha detto l'assessore, è sub iudice. Si parla anche di piano regolatore, c'è una spesa che riguarda il piano regolatore, che però mi sembra di comprendere che non voglia guardare a una rivisitazione globale del piano regolatore, ma limitata soltanto ad alcuni aspetti, quindi un ennesimo ritocco. E quindi qualche aspetto che vedo in positivo c'è, appunto, però con tutti questi limiti che ho detto. Non posso negare che la prospettiva di una strategia importante dal punto di vista politico riguardante la salute, la sanità, insomma il nostro ospedale, eventualmente anche la casa della salute, siano un fatto importante, che spero che nel corso dell'anno possano avere dei passi avanti significativi, ma appunto si tratta di iniziative che sono più legate alla regione che non al comune, anche se, ripeto, un po' di strategia politica e di attenzione politica da parte della città di Savigliano, degli amministratori, dei consiglieri comunali, che in questo caso sono stati, almeno nei propositi, sono significativamente coinvolti, possa portare a dei risultati positivi. C'era qualche cosa che volevo chiedere. Per il resto lo considero appunto un mantenimento dell'esistente, che è assolutamente legittimo, per carità, però ha un'impostazione diversa da quella che sarebbe stata la nostra. Volevo chiedere un chiarimento a proposito di un di un dettaglio che riguarda l'Uni3. Ho visto che l'Uni3 sono previste introiti per 10.000 euro e spese per circa 70.000 euro. Ecco, l'Uni3, come avevo suggerito un po' per la fiera della meccanizzazione agricola, l'idea di poterla lanciare in online, credo che anche per l'Uni3 si possano fare, si possano ipotizzare una serie di iniziative anche molto fitte, con lo stesso strumento con cui ci stiamo confrontando noi adesso. Anzi, la cosa ci potrebbe consentire di avere anche delle conferenze tenute da persone che sono magari molto lontane, ma che con questa formula possono essere disponibili. E non sottovaluterei la capacità delle persone più anziane di utilizzare questo strumento, che è diventato di facile uso anche per tanti nonni, se non altro spronati dalla necessità e dal desiderio di volersi vedere con i figli, con i nipoti, con i pronipoti, che magari sono in questo periodo sono difficili da vedere in presenza. Quindi mi immagino che magari qualcosa sia già stato pensato, però volevo chiedere innanzitutto qualche dettaglio appunto sulle entrate e sulle spese dell'Uni3, e poi suggerire anche un utilizzo molto più massiccio da parte di questo strumento, chiamiamolo della didattica a distanza. E quindi niente, il nostro voto sarà contrario, quindi per queste due motivazioni politiche soprattutto. È comunque un bilancio diverso, conservativo e non particolarmente innovativo, e poi perché appunto ci aspettiamo anche che ci sia una presentazione come dire, programmatica molto chiara e anche piena di idee da parte dell'amministrazione.
Ha chiesto la parola la consigliera Serena Mariano, prego, può intervenire.
Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto il nostro capogruppo ha già fatto un esaustivo e assolutamente condivisibile intervento a sostegno del voto favorevole del nostro gruppo consigliare al bilancio preventivo, e questo quindi un mio piccolo intervento, diciamo così, ad adiuvandum, e insomma per ricordare che il nostro gruppo consigliare di concerto con la segreteria del Circolo PD già questa primavera, quindi all'inizio di quella che era stata denominata la fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e che quindi nelle speranze di tutto avrebbe dovuto segnare la ripartenza del sistema paese, aveva presentato proprio durante il Consiglio Comunale di maggio un programma per la ripartenza che fosse, diciamo così, di sostegno e di accompagnamento alla ripresa economica, anche, diciamo così, a prescindere da quelli che potevano essere i classici schemi. Purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire. In realtà questa fase 2 non ha segnato la ripartenza, ma ha segnato fondamentalmente una nuova dimensione della percezione e della gestione dell'emergenza sanitaria. E tuttavia, grazie anche all'inizio della somministrazione dei primi vaccini, speriamo quindi che questo 2021, come l'ha definito il collega portolese, possa essere un annus mirabilis, quindi in cui ci sia una vera e propria ripartenza. E riteniamo quindi che in questa prospettiva le proposte che erano già state avanzate dal gruppo consigliare a cui appartengo, del Partito Democratico, siano ancora attuali, forse siano più attuali che mai. E quindi insomma speriamo tutti che si possa effettivamente verificare con le prossime variazioni di bilancio quelle che insomma quello che ha auspicato l'assessore Rovera, che quindi ci siano delle nuove allocazioni di risorse che possano portare, diciamo così, a una valutazione, a meno ragionieristica, delle scelte, ecco, più politiche. Auspichiamo quindi che con le prossime variazioni di bilancio si possano, per esempio, insomma anche con l'avvio della prossima primavera, si possano di nuovo valutare la concessione di nuovi spazi che possano essere utilizzati dai commercianti sul suolo comunale per la produzione e la vendita di prodotti a chilometro zero. Auspichiamo che ci possa essere un occhio di riguardo proprio per il commercio locale, per attività più di nicchia che insomma in questo periodo sono di fatto state costrette ad affrontare una lotta sostanzialmente impari con la grande distribuzione. Speriamo che possano essere allocate nuove e ulteriori risorse per procedere alla pedonalizzazione del centro storico, anche in concomitanza con il locale mercato settimanale. Insomma, è notizia diffusa che comunque uno degli effetti di questa pandemia, forse l'unico positivo, è stata l'indubbia diminuzione dell'inquinamento atmosferico grazie alla ridotta mobilità dei mezzi di trasporto. Sarebbe quindi per esempio interessante cercare di capire all'ARPA qual è stata sul territorio comunale questo effetto, quindi riuscire a fare una comparazione dei dati pre e post lockdown, proprio per dare impulso magari a questa richiesta pedonalizzazione, in modo da insomma riuscire a destinare fondi di bilancio a un ripensamento della mobilità cittadina che possa diventare più sostenibile, in modo che possano venire creati e promossi mezzi di mobilità individuali. Per esempio possa essere ripensato un nuovo servizio ci possa far recuperare le biciclette dopo la cessazione del bike sharing. Avevamo già proposto dei giorni di lavoro in bici, l'implementazione delle zone 30 e l'istituzione di nuove ZTL. Avevamo già, per esempio, e rinnoviamo di nuovo l'invito a ripensare al ripristino del pedibus, sostanzialmente quindi anche l'organizzazione di tavoli di programmazione e di coordinamento. Un ultimo breve cenno, facendo appunto, estrapolando quelle che sono state delle allora proposte del PD, i tratti più fondamentali, non dobbiamo dimenticare, come già ha suggerito il consigliere Portolese, la didattica, perché di fatto la scuola e la didattica a distanza continuano a rimanere un problema, mi verrebbe quasi da dire tragicamente aperto. Ma perché? Perché ci sono stati dei continui stop and go che di fatto stanno portando a molte differenziazioni dei risultati conseguiti. Sfruttiamo quindi tutte le risorse del comune, implementando anche ulteriori eventuali finanziamenti, come per esempio l'Informa Giovani, l'Educatore di Strada, la Ludoteca. Sono tutti ottimi servizi che il comune può e deve mettere a disposizione ulteriormente e anche in forma maggiori, finalizzandoli anche al recupero scolastico. Spieghiamo quindi che tutte queste nostre proposte, così come quelle che erano già state avanzate nella scorsa primavera, possano trovare un'effettiva applicazione e possano essere, continuino a essere di stimolo alla discussione all'interno della nostra amministrazione e per tutte le iniziative che speriamo possano essere adottate in vista di questa ripresa che insomma tutti speriamo arrivi al più presto. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
Ha chiesto ora la parola il consigliere Pier Giorgio Rubiolo e poi Marco Racca. Tocca al consigliere Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. Come ha detto precedentemente il consigliere Portera, questo è, come dire, era un ultimo tentativo per provare a a ipotizzare una Savigliano diversa, o perlomeno per incominciare a mettere in cantiere le basi per far sì che Savigliano uscisse dal suo torpore e si allineasse un po' a quello che è successo nelle altre città, perlomeno di paritetica popolazione o di simile popolazione a livello provinciale. Non è successo neanche questa volta, ma giustamente abbiamo preservato alcuni, buona parte dei servizi che da anni ci accompagnano all'interno della città. È vero, Savigliano è una città vivibile, una città dove insomma si dorme bene, si sta tranquilli, c'è la stazione, ci sono insomma bene o male facilmente raggiungibile, è una città che vivacchia, che va avanti, insomma. Io direi che in questi giorni potremmo plaudere tutti insieme come Consiglio Comunale al fatto che fosse l'azienda privata più importante che c'è sul territorio, insomma, ha benedetto questo neo accordo con un'altra società dello stesso ramo, diciamo, lavorativo, passando a implementare la sua popolazione operaia, benché non sia tutta ricompresa nel territorio savigliano, con altri 80 persone che in questo momento hanno ricevuto un contratto a tempo indeterminato. Questo lo scrive un giornale online e questo è quanto. Per quel che riguarda, diciamo, l'attività di questa amministrazione, qualcuno ha detto, forse l'assessore prima, insomma, il comune non deve fare business, ed è vero, ma non è neanche una onlus. Una municipalità deve comunque al suo interno trovare gli stimoli e seguire, come dire, le indicazioni che di volta in volta, e le sollecitazioni che di volta in volta arrivano dal tessuto economico, dal settore, dal tessuto produttivo, dal settore del divertimento, insomma dalle varie classi sociali. Cioè, noi dobbiamo coniugare quelle che sono le esigenze delle persone di una certa età e, come giustamente dice l'assessore De Lio, le esigenze dei giovani. I nostri giovani, io sono un po' preoccupato, perché Savigliano effettivamente non ha molto da offrire ai propri giovani. Ha il treno che li porta, insomma, all'Università di Torino, piuttosto che li collega al resto della regione. Questo è importante, benché non riusciamo a fare, come si dice, un accesso più facilmente utilizzabile dalle persone che purtroppo hanno dei problemi di mobilità, no? Quindi anche lì, come dire, instauriamo dei dialoghi, otteniamo un pezzettino di area ferroviaria per fare il parcheggio, ma poi aumentiamo i parcheggi blu. Consigliera Mariano dice bisogna sperare di favorire maggiormente il commercio di vicinato, e poi al tempo stesso però dice bisogna pedonalizzare maggiormente la città, e dall'altra parte il sindaco dice assolutamente bisogna fare in modo che i parcheggi siano tutti a pagamento. Queste esigenze contrastanti che si leggono nella maggioranza, anche seguendo l'intervento del consigliere Ferraro, che dice per forza faccio parte di questa maggioranza, non posso fare a meno di dare il voto favorevole, ma anche io non sono d'accordo, e questo l'ha detto in commissione, questo l'ha ribadito stasera, moderando sicuramente un po' di più il suo intervento, ma è un intervento condivisibile, è un intervento che sta benissimo a fianco ai banchi di coloro che in maggioranza non ci sono.
L'intervento effettivamente del consigliere Portolese è invece un intervento un pochino più di ampio respiro, dove si tenta di dire qualcosa di più di quello che sarebbero i desiderata, anche della forza politica più importante di questo consiglio, che è il Partito Democratico. Però dall'altra parte permettetemi che una giunta messa in piedi un po', e mi permetta il sindaco, in maniera un po' raffazzonata, che ha avuto i suoi inciampi e non sono pochi, dobbiamo ricordare tutti che abbiamo cambiato 2 assessori nel corso di questa amministrazione e non è ancora finita, dobbiamo ricordarci tutti che tante volte anche in certi ruoli l'esperienza aiuta e essere troppo nuovi di un ruolo penalizza, forse perché si fa un pochino fatica a prendere il giro e poi in un attimo il tempo passa e, come si dice, e si arriva a fine mandato. Quindi io onestamente in questa serata, che sono oramai le 11:20, mi sento un po' in dovere di ricordare che qualche volta in più avremmo potuto usare l'avanzo di bilancio. Abbiamo un comune che è perfettamente in linea con le caratteristiche che dovrebbe avere un comune italiano. Nessuno di noi auspica di mettere, diciamo, la situazione economica del comune di Savigliano in difficoltà, piuttosto che anteporre o tentare di dribblare gli ostacoli. Ci siamo trovati in una condizione difficile, ma non pensate che al comune di Savigliano tutti questi soldi di cui si parla, che sono tutti a debito, possano, come dire, possano transitare come invece magari potranno transitare. Savigliano purtroppo, ma io lo dico purtroppo da cittadino e da amministratore pubblico, in questo momento non ha progetti sul tavolo. Come possiamo chiedere dei finanziamenti o ipotizzare che dal cielo ci piovano dei finanziamenti se non li abbiamo cercati in questi anni e non abbiamo proposto di fare delle cose nuove o di ipotizzare degli ammodernamenti della nostra città? E questo è un limite, perché poi quando i soldi vengono stanziati, e io torno a parlare del settore scolastico, si parla di 4-5 miliardi solo da dedicare all'edilizia scolastica, e ben venga la messa in sicurezza degli attuali istituti scolastici. Peccato non ci sia un progetto o un'idea per costruire qualcosa di nuovo. Questo vale per i beni, diciamo, fisici, ma vale anche per la progettazione della città. Abbiamo stanziato, anche su pressione delle categorie economiche del territorio, una piccola cifra, pari a quella che abbiamo dato a chi ci ha scritto il codice di appalto per il nuovo stadio Ottavio Molino di Savigliano, ma non li abbiamo ancora investiti alla ricerca, come dire, di una visione uniforme, di una visione partecipata della città di Savigliano, soprattutto nelle sue zone centrali. Io sto pensando alle piazze che tutti abbiamo ricordato, c'è un investimento che verrà fatto su Piazza Cavour, e ben venga, assessore, la parte sotterranea è tanto importante quanto la parte esterna, quanto la parte superficiale, ma lei si faccia un giro in Piazza Schiaparelli, come hanno ricordato alcuni consiglieri prima, ma non per fare il parcheggio sotterraneo, ma per mettere a posto perlomeno il selciato. Ci siamo lamentati per anni, o si sono lamentati per anni i frazionisti di Levaldigi, che forse adesso riusciranno ad avere, grazie anche all'intervento del loro consigliere comunale, sicuramente un pezzettino di aggiustamento di quella piazza che è comunque il centro della frazione. Ma a Savigliano, a 200 metri dal comune, esiste una piazza che in questo momento è abbastanza, come dire, dirimente guardare. Se avete letto
anche qualche cittadino, passeggiando in Savigliano, sta scrivendo sui giornali locali una specie di piccolo libro dei sogni in cui evidenzia in ogni angolo della città quali sono le problematiche. Un bel intervento è stato fatto, poteva essere più completo, ma è stato fatto comunque un intervento buono, dove effettivamente nel periplo attorno all'attuale sede dell'Università Savignanese, università che è importante, per fortuna siamo riusciti finalmente dopo anni a risparmiare 100.000 euro, ma investiamoli quei 100.000 euro che abbiamo risparmiato dalle spese universitarie, perché se siamo stati capaci di metterli da parte in tutti questi anni, e sono stati tanti, dovremmo essere altrettanto capaci in futuro. È inutile che l'assessore, se siamo stati capaci, investiamoli in qualcos'altro i soldi che risparmiamo dalla gestione dell'Università Savignanese.
Li ho messi nella mensa per il 2021, per quanto andare a mangiare i bambini. Ti ho detto prima, forse non hai sentito.
Io non sto parlando, ma noi, assessore, lei sta sempre guardando quello che è davanti al suo naso. Va benissimo, l'ha detto prima, nessuno toglie il mangiare. Abbiamo ricevuto oltre 220.000 euro, circa 230.000 euro che ci ha concesso il governo, li abbiamo distribuiti tutti, anche con l'ausilio dei consiglieri di minoranza rappresentati dal consigliere Racca. Nessuno discute delle povertà e delle esigenze del territorio. Ma è possibile che un comune come Savigliano non riesca in 5, 10, 15, 20 anni a mettere da parte 100 o 200 mila euro all'anno per pensare a un progetto o a un programma di rivitalizzazione della città? Qualcuno diceva della pedonalizzazione della città, ma non vi rendete conto che abbiamo speso un sacco di soldi per far funzionare quei semafori che dovevano accendersi e spegnersi quando l'isola pedonale in centro doveva funzionare, e ce ne siamo dimenticati. È 2 anni che abbiamo dato un colpo di spugna a quella roba lì, con la scusa che qualcuno avrebbe dovuto piazzare delle telecamere all'interno di un appalto. Ma abbiamo già anche parlato che dovremmo dare dei ristori, perché abbiamo tolto dei parcheggi a pagamento e adesso la società che ha fatto questo tipo di contratto probabilmente avrà subito dei danni, perché c'è stato il momento di chiusura, perché c'è stata la pandemia. Non si passava a certe ore nel centro della città e in via Torino. Oggi siamo liberi a tutto. E poi parliamo di aumentare le pedonalizzazioni in centro. Ma ci stiamo prendendo in giro? Ma siamo seduti negli stessi posti? Oppure ci sediamo qui e poi facciamo i proclami e poi, cioè, usciti da questa stanza, diciamo l'esatto contrario? Cioè, tutte queste cose qui sono un controsenso costante e continuo. Ma non lo deve dire un consigliere di minoranza, che tra l'altro rappresenta un piccolo gruppo, ma è un piccolo gruppo civico che vive la città da sempre e che frequenta i luoghi che la città offre. Avete visto quante saracinesche abbassate in centro? Adesso ho letto sul giornale che forse c'è in progetto di dare un contributo a fantomatiche attività che vengano a insediarsi in Savigliano senza... cioè, sono tutti, come dire, tentativi che però, permettetemi, non producono risultati. Sembrano proposte lanciate sul piatto più per far scrivere 2 cose su un giornale o per accontentare qualcuno, piuttosto che per qualcuno che ci crede veramente. Quindi io lo chiedo effettivamente al sindaco e alla sua giunta, e capisco che sia una giunta che operi con una certa difficoltà, perché comunque all'interno di una giunta che dovrebbe alla fine tracciare anche una linea politica, c'è una buona parte di assessori passati e presenti che di politico, di amministrativo hanno poco, diciamocela tutta, che forse non hanno, come dire,
giustamente partecipato a quello che è l'attività politico-amministrativa di questi ultimi anni. Peccato, perché il riassunto piuttosto che l'esame lo faremmo probabilmente il prossimo anno, ma questo poteva essere comunque, proprio per creare quell'anno mirabilis, come ha detto il consigliere Portorese, un anno dove osare di più. Grazie.
La parola al consigliere Racca, prego, può intervenire.
Grazie Presidente. Premettendo che so benissimo, come diceva prima l'assessore Lovera, che il bilancio di previsione è un po' come la stesura di un libro, dove vengono lasciate molte pagine bianche e comunque all'interno durante l'anno grazie appunto alle variazioni di bilancio possono essere inseriti dei nuovi capitoli, ma come giustamente diceva il consigliere Portera, essendo questo il bilancio di fatto dell'ultimo anno completo di amministrazione, mi sarei appunto aspettato dei nuovi capitoli già all'interno di questo bilancio. Per questo motivo il mio voto è ero intenzionato a votare contro, perché continuavo a vedere poche idee per quanto riguarda il futuro, anche supportato dagli interventi, quello più partigianesco di Rocco Ferraro e quello più aulico e mattarelliano di Pasquale Portolese, che di fatto hanno anche certificato un po' questa cosa, il fatto di non avere inserito in questo bilancio anche degli spunti che loro stessi hanno dato. Devo dire che però capisco benissimo qual è il periodo in cui stiamo vivendo, che non è un periodo normale. Capisco benissimo qual è la mole di lavoro che hanno dovuto subire gli uffici finanziari, perché in questo periodo da Roma arrivano praticamente ogni settimana delle modifiche al bilancio, e quindi la stesura di questo libro è stata assolutamente, credo, difficoltosa. Per questo motivo la mia intenzione di votare contro, perché per tutti i motivi che sono stati elencati anche da parte di consiglieri di maggioranza, il mio voto sarà in astensione, per appunto per questo motivo, perché stiamo vivendo in un periodo di pandemia. Spero appunto che nel proseguo dell'anno questo libro venga arricchito da capitoli importanti per la città.
La parola ora all'assessore Petra Senesi, che voleva puntualizzare le cose sul UNITRE. Prego.
Non sentiamo, assessore.
Non sentiamo. Non si sente. Diamo allora la parola a...
No, io volevo rispondere a Occelli, cosa mi ha chiesto prima, relativamente alle spese per le frazioni. A parte che tanti WhatsApp sono già detti, ma praticamente quei soldi comprendono quei 29.000 euro circa che chiedeva cos'erano per le frazioni dell'agricoltura, i contributi alle feste patronali, tutti i vari canoni per i circoli, cavallotta, apparizione e atli dei Valdigi, e i costi relativi alla pesa pubblica di Suniglia. Insieme tutte queste voci fanno circa 29.000 euro all'anno, di cui per le feste patronali, che poi lui ha citato, 10.000 euro. Questa, diciamo, era la risposta che devo dare a Occelli. Una cosa che non ho capito bene della domanda che o della affermazione che ha fatto Portera, e chiederei gentilmente se ho capito bene. Quando ho parlato di Piazza Cavour, hai detto che erano fondi dello Stato. Ho capito bene o ho capito male? No, allora niente, non ho capito male. Cioè, volevo dire che non è così, ma ho capito male io. No. Non ero sicuro che...
I 130... Ah, sì. I 130...
Sì, sì. No, quello si spiega. No, avevo capito i soldi, avevo capito i 300 mila di Piazza Cavour, ma avevo capito male allora.
No.
Ok, grazie. Poi non so se Petra è tornato.
Mi sentite adesso? Ok. Per rispondere rispetto all'Unitre, ci siamo interrogati se effettivamente poteva avere senso fare una sorta di didattica a distanza. Abbiamo anche provato a sentire i volontari, un po' a sentire gli utenti. Effettivamente il nostro pubblico però non è un pubblico così pronto e così che si può dedicare anche a delle didattiche a distanza o comunque a delle conferenze via Zoom, via Meet. Già uno dei corsi più gettonati l'anno scorso era l'uso del telefono, come migliorare l'uso del telefono e l'uso delle app, perché a volte c'erano già delle difficoltà in quello. E poi non dimentichiamoci che il grosso valore aggiunto dell'Unitre è la parte relazionale, quindi oltre alla parte didattica, il bello, il motivo per cui le persone frequentano l'Unitre è per incontrarsi, per chiacchierare, per vedersi prima, per vedersi dopo. Quindi tutta questa parte comunque sarebbe mancata. Però abbiamo cercato un po' di lavorare in quella direzione. Infatti è stato attivato un canale YouTube dedicato all'Unitre dove vengono proprio caricati dei corsi, per cui è una modalità anche forse più semplice. Le persone possono andare a vedersi il corso quando preferiscono, se lo stoppano, se lo fanno partire quando vogliono. È stata attivata la pagina Facebook anche dove vengono caricati dei contenuti, quindi in parte si è cercato di lavorare in quella direzione del fornire comunque dei contenuti, ma in una modalità che potesse essere fruibile da quello che è un po' il target della nostra Unitre, con la speranza, ed è già in programma, che appena si potranno di nuovo fare eventi, ripartire con quelle conferenze che avevamo dovuto stoppare in presenza dopo un paio di incontri. Quindi anche lì il calendario è già pronto, aspettiamo di poter partire.
Allora la parola conclusiva al sindaco, prego.
Sì, grazie Presidente, ma molto breve perché noi dopo abbiamo ancora la giunta e quindi ricordo agli assessori che quando finisce il consiglio vi sganciate e passate su Skype e facciamo la giunta. Quindi sarò molto breve. Ma io intanto ringrazio tutti per questo dibattito estremamente interessante. Molte cose che ho sentito non le condivido, altre invece sono condivisibili, indipendentemente che siano giunte dalla maggioranza o dall'opposizione. Quindi questo mi fa dire che c'è comunque un'attenzione da parte degli amministratori sulla nostra città e questo fa soltanto ben sperare. Ora, uno dei tasti su cui molti battono è quale sarà il futuro di Savigliano, che vision dobbiamo avere per il futuro, eccetera. Allora io penso che si può parlare di futuro soltanto se si tiene presente il passato e il presente. E quindi la domanda che tutti dobbiamo porci è: ma Savigliano oggi cos'è? È una piccola città di 21.659 abitanti con tantissimi servizi. Abbiamo servizi sportivi, due palazzetti dello sport, tre campi di calcio, la piscina, un'infinità di palestre, tant'è vero che tutti quelli che vogliono fare sport a Savigliano, da zero anni fino alla casa di riposo, possono tranquillamente farlo, sei campi da tennis, eccetera eccetera. Ecco, abbiamo servizi culturali, cinema, teatro, il museo, tutti i vari palazzi, abbiamo quasi tutti i tipi di scuola e adesso non posso ancora dirlo, ma ci sarà una sorpresa quest'autunno, nel senso che è probabile che a Savigliano apra una nuova scuola, che sarà quindi un tassello in più a consolidare la cultura della nostra città. Abbiamo due linee di autobus urbano, insomma abbiamo tanti servizi. E allora io penso che la vision del futuro sia quella di conservare l'esistente, perché dire questo è un bilancio conservativo è giusto, perché se una cosa va bene e funziona bene, prima di migliorarla devi conservare quello che è e poi devi cercare di migliorarla. E quindi noi col bilancio conservativo vuol dire che cerchiamo di conservare tutte le cose che abbiamo. Ovviamente tutte queste cose che ho detto, poi ce ne sarebbero molte altre da aggiungere, verde, eccetera, eccetera, non è merito nostro, perché noi è solo da 3 anni che siamo qui, no? E il merito è di tutti i amministratori che ci hanno preceduto. E potrei fare degli esempi che hanno amministrato con lungimiranza. Quando andarono via nel 72-73 i soldati da Savigliano, no? L'allora amministrazione bloccò il piazza d'armi, che era demanio militare o cose, e l'ha trasformato in uno dei parchi più belli della provincia, se non del Piemonte. A Saluzzo, in piazza d'armi, hanno costruito le case. Chiaro? Quindi questo vuol dire che c'è stata una buona amministrazione. Quando le rosine andarono via da Palazzo Taffini e lo misero in vendita, si era formata una cordata di palazzinari che voleva comprarlo e costruire degli alloggi di superlusso. Ok, l'amministrazione dell'ora, che non era della mia tinta politica, convinse la Cassa del Risparmio ad acquistarlo e ha salvato quindi questo palazzo, donandolo comunque alla città. Quando c'era il boom dell'edilizia qualche anno fa, l'allora assessore Morello all'urbanistica, anziché chiedere soltanto parcheggi e opere così a scomputo dell'urbanizzazione, pretendeva che ogni PEC ci fosse del verde. Spero che oggi noi abbiamo 34 spazi verdi con i giochi bimbi, eccetera. Ecco, cioè, ho fatto 3 esempi per dire che il merito di questa positività di questa città deriva da Mosè. Con questo non voglio dire che va tutto bene, che non sono problemi, ma ce ne sono e come, e dobbiamo cercare di affrontarli e di risolverli. Ora, io penso che quest'anno noi avremo 3 grossi problemi da affrontare e risolvere, e dobbiamo farlo tutti assieme. Primo, il primo problema più importante in assoluto è fare la battaglia contro il Covid. Perché qua, ragazzi, la gente muore. I dati di ieri che mi ha dato l'ASL, dal 1 ottobre ad oggi, ci sono 39 cittadini savigliani morti di Covid. Poi è vero che stanno diminuendo i contagi, siamo arrivati solo più a 41 di positivi, 11 ricoverati, di cui più nessuno in terapia intensiva, ma abbiamo 39 morti. Quindi la prima cosa da fare è fare la battaglia su quello, e quindi la lotta al Covid passa davanti a tutto. Passa davanti alle stagioni sportive, davanti alle questioni culturali o cose. Quindi dovremmo fare il possibile per combattere questo. Secondo problema importante, è stato accennato prima, è quello dell'ospedale. Allora noi dobbiamo fare in modo che la Regione, visto che ha dichiarato di essere intenzionata a fare un nuovo ospedale nel quadrante nord-ovest che serva tutta questa zona, non dobbiamo lasciare scappare l'occasione. Convincendoci tutti assieme, convincendo i nostri concittadini che qua non si tratta dell'ospedale nuovo di Savigliano, ma si tratta di costruire un ospedale che deve servire tutto il territorio, che per tutta una ragione, tutta una serie di motivi che non sto a elencare perché li sappiamo tutti, dovrà essere fatto qui, e Savigliano dà la disponibilità ad accogliere questo. Poi dove sarà fisicamente, quello è un problema che viene dopo. Adesso cerchiamo di portare a casa una delibera di giunta regionale o di consiglio in cui ci sia scritto che si farà l'ospedale nuovo che dovrà servire il quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo. Poi dopo il resto verrà. Tra parentesi, vi dico che mercoledì alle 16:30 tutti i sindaci, i 56 sindaci della zona, si collegheranno via internet con l'assessore regionale, il quale dovrà illustrare il suo piano per la sanità per questa zona o cosa, e poi il giorno dopo ci sarà la riunione della conferenza di capigruppo, che non ho ancora convocato ufficialmente, lo farò domani mattina, per riferire appunto cosa è stato detto in questa conferenza. La terza cosa che dobbiamo fare a Savigliano è quella che, man mano che il Covid si attenua, e speriamo tutti che questo avvenga, cercare di recuperare il tempo perduto in questo anno. Cosa voglio dire? Voglio dire che dovremo cercare di fare manifestazioni, interventi culturali, sportivi di tutti i generi per rilanciare la città, e come tutte le città ha passato quest'anno con le ali basse, no? E cercare di farla diventare il più attrattiva possibile. Da questo punto di vista voglio spezzare una lancia in favore dell'ente manifestazione, che sta già lavorando per questo, sta già pensando a quintessenza, a cose eccetera eccetera. Noi dovremo fornire, come abbiamo fornito, come dobbiamo fornire, tutto il nostro supporto perché questa cosa possa avvenire, che Savigliano possa ritornare ad essere quella città non morta. Savigliano è stata, prima del Covid, se pensate, era una città estremamente viva e vivace, piena di iniziative. C'erano dei giorni che c'erano 3, 4, 5 iniziative e non sapevi mai dove andare, cosa fare prima, eh? Da quelle sportive, a quelle culturali, a quelle turistiche, eccetera. Io penso che noi con questo spirito cerchiamo di affrontare questo anno e mezzo che ci separa dalla fine del nostro mandato, sperando di poter lasciare a chi verrà dopo di noi una città, non dico più bella, perché a causa del Covid purtroppo molte cose che volevamo fare non siamo riusciti a fare, ma comunque a conservare di fatti tutta la positività che abbiamo accumulato in questi anni. Poi dopo, se riusciremo a fare delle cose in più, benvengano, e noi siamo fortemente impegnati. Ve ne dico una che non sono ancora riuscito a fare, ma io ce l'ho lì nella mente, ed è il riscaldamento dell'ala. Noi abbiamo questo meraviglioso manufatto che usiamo 3 mesi all'anno, perché c'è tutta una serie di problemi. Abbiamo un progetto già approvato dalla sovrintendenza di riscaldamento eccetera eccetera, costa 250.000 euro circa, e abbiamo fatto la scelta di mettere davanti altre cose. Io penso che prima o poi questa cosa deve assolutamente essere fatta, e qui do ragione a Delio: facendo questa cosa noi andiamo incontro alle esigenze dei giovani, perché avere una struttura del genere che funziona, lì dentro puoi farci tutto quello che vuoi, no? Si tratterà poi di stabilire delle regole, cose eccetera, ma insomma avere in centro della città una roba del genere che puoi usare 12 mesi all'anno non è una cosa da poco. Al momento non c'è, come avete visto, però io non mi rassegno, nel senso che sto già anche vedendo se si riescono a trovare dei finanziamenti o cose eccetera. Bon, io ho finito, chiedo scusa per la concisione della cosa, e niente, quindi ringrazio quelli che voteranno a favore, ringrazio quelli che si astengono, e ovviamente ringrazio anche quelli che votano contro, perché fa parte del gioco della democrazia.
Bene, allora dobbiamo procedere alla votazione delle ultime due delibere: approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e l'approvazione del bilancio. Prego, segretario.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Tomina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Gordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Ortolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Dopriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario, contrario.
Giorgis.
Contraria, contraria.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Occelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Proposta numero 6, approvazione del bilancio di previsione. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Omina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Gordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Dopriato.
Favorevole, favorevole.
Mariano.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario, contrario.
Giorgis.
Contraria, contraria.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Ocelli.
Astenuto, astenuto.
Racca.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie.
Bon, il consiglio comunale.
Ci salutiamo. Gli assessori si fermano ancora un 2 ore perché abbiamo 7 delibere e quindi niente. Stacchiamo e ci colleghiamo a Skype noi assessori. Buonanotte a tutti, sogni d'oro.
Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti.
Buonanotte. Ciao a tutti e buon lavoro. Il consiglio comunale è terminato, si può sospendere la registrazione. Buona serata a tutti.